che noi avviciniamo per via sintattica, come dire, d'accordo? Allora, come vogliamo noi procedere? Arriva il foglio delle firme? Forza? Ci serve? Cerchiamo di accelerare. Allora, la terza fila prima della fine. Eccoci qua. Ok, vediamo adesso cosa va bene. Allora, avete qualche arrivo? Qualcuno di cui vogliamo parlare? Sì. Allora, dici uno a tua scelta. Andiamo uno a scelta di ciascuno, va? Procediamo così. Sì, uno.
Allora, a me era piaciuto molto quello di Jean Archibek come imprinting, perché okay. Era un'opera di Benone.
Ah, bene, bene. Archibek, dove sei? Jean, vieni. Ce lo leggi tu direttamente? Forse è più interessante. Eccoci qua. Vieni, vieni. Sì, prendi, diciamo di una sedia, diciamo, ecco, così prendi una o ne prendi un'altra per te. Allora vieni, così il nostro, prendi un'altra sedia. Ok, allora Gin, raccontaci un po' questo, ok, perfetto.
Allora,
ok.
Lo leggo quindi.
Sì, io credo che sia meglio leggerlo direttamente, così si fa prima.
Ok. Il luogo di imprinting è un luogo che ti cambia, è una sensazione forte che vuoi continuare a provare e che cercherai sempre di portare con te e di proporla al prossimo, così che possa provare lo stesso. Non è quel genere di cosa che va ricercata forzatamente, bensì ti si getta incontro quando meno te lo aspetti nelle maniere più incredibili.
Interessante come definizione.
La mia ricerca di un luogo di imprinting non è stata difficile, è stato piuttosto un flash, una visione di qualcosa che era già lì. È un posto che tuttavia non è più dove l'ho conosciuto. Questo luogo non luogo è un'opera d'arte di Giuseppe Penone chiamata Sculture di Linfa.
Hai visto? Non avevamo ragione a metterlo in mezzo Penone,
Creata per la 52esima Biennale di Venezia del 2007 e poi trasferita nella collezione permanente del Maxi ed esposta fino ad un paio d'anni fa in una sala al primo piano. L'opera è composta di soli tre elementi: un pavimento in marmo di Carrara, lavorato e reso simile alla superficie di una foglia, e a forma di cervello come da descrizione dell'artista, come si vede dall'alto, che è proprio un cervello, e evidenziando le venature. Le pareti ricoperte di pelle trattate e lasciate essiccare su cortecce per dargli una trama naturale, e infine una trave in legno con scavato sopra un rivolo di resina di pino a scorrerci sopra. La prima volta in cui ci sono capitato è stato durante la mia prima visita al museo, che fu meno di un anno dopo dall'apertura dello stesso. Ci andai con mio zio, che fin da quando ero piccolo cercava di incuriosirmi e stimolare la mia creatività. Ricordo come, entrato in quella sala, mi estraniai completamente da ciò che mi circondava, senza minimamente domandarmi il perché. Dopo non molto tempo sentii come il bisogno di ritornare in quel posto dove mi ero già perso una volta e cercare di capire di più. Dopo quella seconda volta ce ne furono molte altre. Iniziai a capire, ad ascoltare il silenzio, ad accarezzare le pareti di pelle, ad annusare quegli odori primordiali, e finì così per togliermi le scarpe, per poter sentire quelle venature sul marmo cosa davvero significassero. Mi feci la tessera del museo e quella sala finì per diventare l'unico motivo per cui andare. Era la prima volta che trovavo un luogo così umano, così muto e così vuoto, in grado di esprimersi con così tanta forza e convinzione. Ogni visita era una fuga dalla realtà e spesso mi ritrovavo a rimanere solo in quella sala, visto che in pochi si accorgevano di poter entrare. L'intento dell'artista di umanizzare quegli elementi ha portato, almeno per quello che mi riguarda, alla nascita di un luogo fuori dal tempo. Una specie di natura morta, ma allo stesso tempo viva e vivibile. Quando ero lì non c'era bisogno di scandire il tempo. Al limite, in alcuni casi, lo poteva fare la musica nelle cuffie o le persone che a volte entravano. Io entravo lì e, come fosse un film di fantascienza, il tempo continuava a scorrere solo al di fuori, mentre all'interno scorrevano solo i pensieri, il silenzio e la lesina lungo il regno. La cosa più significativa che mi ha trasmesso nel tempo è stata l'importanza che ho iniziato a dare ai sensi, alle sensazioni e alle emozioni che i luoghi possono trasmetterci in tantissimi modi, comprendendo così quanto sia fondamentale l'interazione tra l'uomo e la natura, anche in casi di limite come il museo, un ambiente artificiale in cemento armato.
Quindi la cosa interessante è, tu te lo ricordi questo spazio?
No.
Tu te lo ricordi questo spazio? io non manco molto, non me lo ricordo. E questa è la cosa,
cioè, quelli che non sono
mai, quelli che non ci hanno avuto questi imprinting, eccetera. Interessante, perché il luogo che conosco io proprio non me lo ricordo, e ci sarò stato 30 volte. Quindi adesso però non c'è più, è diventato solo suo. Ora, diciamo, a parte che queste hanno un'insita bellezza quando queste cose funzionano, quindi funzionano e basta. E come dire, però perché adesso il prossimo nostro attacco è via sintattica e non via emotiva, no? Perché non c'è niente di peggio, cioè proprio assolutamente no, non si deve, almeno nel nostro modo di ragionare, entrare per via emotiva dentro il progetto. Essendo un imprinting, riaffiorerà o tenderà a riaffiorare, ma se noi andiamo diretti da questo al progetto, facciamo uno di quelle cose metaforiche, capito, come fanno i francesi, che a me non li sopporto per niente, no? C'ha il tuo pensiero e poi fa il tuo progetto, assolutamente no. Per noi questa è una cosa che sta lì, che è stata in qualche maniera solidificata, e poi se un rivolo in qualche maniera arriverà. Se un rivolo arriverà, se non è, non arriverà, ma non è così diretto, perché se è diretto è una cosa troppo metaforica che non funziona mai. Invece deve avere altre, una serie di altre trasformazioni, è un processo alchemico che deve muoversi ancora, a volte si muove, a volte non si muove, non importa. Comunque c'è. Molto, molto bello, devo dire. Ok. C'hai la cartuccia?
Sì, forse era mia.
Lavinia, ci rendiamo conto che questa non è una cosa facilissima da fare, eh? Cioè, pensare che noi abbiamo come ti
visto
questo?
Oddio. Allora, quando ho iniziato a pensare al mio luogo di appartenenza, cercavo qualcosa che potesse impressionare, qualcosa di particolarmente suggestivo e inconsueto. Mm-hmm. Poi è arrivata l'illuminazione, ho capito che semplicemente dovevo raccontare di me, ricercare nella memoria un luogo che rappresentasse, che mi avesse in qualche modo, che mi avesse in qualche modo forgiata, che avesse influenzato per me il mio piccolo mondo quotidiano. Mi sono concentrata nel frugare nella mente un luogo, una situazione, un ricordo sul quale in diversi momenti mi sono ritrovata a riflettere, a riderne, condividendolo con qualcun altro, rendendolo partecipe di ciò che ancora oggi suscita in me le più disparate emozioni. Ho frugato nei miei ricordi ciò che mi ha vista crescere in un'evoluzione rapida ed esplosiva, effimera, durata magari solo un giorno, interminabile ma indelebile, un quadro mentale che in qualche modo ritraesse un paesaggio familiare sul quale ancora oggi sento quasi di avere un diritto di possesso. Mi sembrava così assurdo che potesse esserci un posto che rappresentasse una parte di, così intima di me, un luogo che mi avesse lasciato così tanto, che mi avesse suscitato le più disparate emozioni, eppure l'ho trovato, quasi per caso, come a volte sorpresi ci accorgiamo di cercare qualcosa che si trova sotto al nostro naso. Mm-hmm. Allo stesso modo, soffermandomi un secondo più del solito su una foto che ho sempre davanti agli occhi, ho trovato ciò che cercavo e non pensavo di trovare.
È una foto mentale, tu intendi?
No,
dire.
È una foto che avevo
sulla scrivania. Ah, una vera foto, sì. Una vera foto, va bene.
Mm-hmm. Il mio luogo è il Parco degli Acquedotti, una delle aree verdi del quadrante sud-est di Roma, una crocevia della rete idrica dell'antica Roma, facente parte del Parco regionale suburbano dell'Appia Antica, residuo di un tratto di agro-romano. Per capire come si struttura spazialmente bisogna visualizzare come sono articolati tutti i momenti e le preesistenze nei 240 ettari del parco. In questa vasta area coesistono più realtà diverse che scandiscono in maniera differente il paesaggio delle varie epoche e formano in maniera inaspettatamente armoniosa delle tessiture, delle linee forza che sezionano il paesaggio incontaminato. Per tutta la lunghezza del parco, in diversi punti, linee orizzontali rappresentate dagli imponenti resti del sistema di acquedotti accompagnano la vista prospettica verso un viaggio all'interno della distesa verde che sembra quasi non avere fine. Anni dopo, tornando in questo luogo della mia memoria, ripensando agli acquedotti, spesso li ho associati a quella siepe descritta da Leopardi, che comprendo l'orizzonte verso l'occhio si sarebbe smarrito. Mi hanno sempre trasmesso un senso di spazialità.
Un attimo, questo deve essere una cosa.
Continuo?
Ah, sì.
Ok. Sì.
Sono le domande che mi devo raccontare, siccome sono cedato, pensavo che fosse mia moglie, allora mi telefonava a quest'ora sapendo che ero a lezione, voleva dire che c'era qualche emergenza, invece era semplicemente il commercialista, comunque c'è per emergenza, però, ok,
mi hanno sempre
detto meglio, così insomma, meglio. Ok, vai.
Un senso di spazialità a cui poteva essere dato un limite solo nella mia immaginazione. I monumentali ruderi tendono ad imporsi sul paesaggio senza però risultare mai fuori luogo. Nei diversi periodi dell'anno, nelle differenti ore del giorno, gli acquedotti si divertono a disegnare danzando sulla vasta chioma verde ombre sempre più alte e imprevedibili. La comparsa all'imbrunire di ondate di piccoli pappagalli multicolori macchiano il cielo in maniera dinamica. Le linee prospettiche parallele createsi vengono accompagnate, accentate, a tratti contrapposte da una vegetazione arborea, per lo più costituita da pini. Questi elementi puntuali, torreggianti, creano dei filari che scandiscono ed evidenziano le vie di percorrenza principali preesistenti, come la Via Latina, facendoti sentire così piccola ma dandoti l'impressione di accompagnarti nelle lunghe passeggiate. La distesa erborea viene sezionata dalla linea ferroviaria Roma-Castino-Napoli, che evidenzia la direzionalità prospettica del parco. Riesco ad andare tu?
Ci riesci.
Ok. Ma cosa rappresenta per me?
Non ci vede il disegno.
Ah.
È tuo?
Sì. Ma cosa rappresenta per me? Ricordo i miei lenti risvegli generati dal bagliore che mi insinuava attraverso gli archi degli acquedotti e che arrivava anche a disturbarmi. Ricordo distintamente i colori tenui del passeggino che mia madre difficoltosamente cercava di spingere sulle strade sterrate, il calore sul viso, la vista dei primi ruderi appena mettevo a fuoco, il dolce vento, noi immersi in una distesa di margherite in fiore nel periodo più romantico dell'anno, il suo vola quando mi sollevava per farmi fare l'aeroplano, sulle sue gambe, i nostri sorrisi e l'odore pregnante della campagna. Le margherite se ne stanno lì, così inermi e indifese, ma così forti e insicure, quasi piene di sé. In mezzo a questo quadro bucolico c'eravamo noi, con le nostre risate innocenti, accompagnati dai miei gridolini, quando sollevandomi mi sentivo in grado anche di volare, con una sensazione di farfalle nello stomaco. Lo sferragliare in lontananza del treno, interrotto a tratti dagli archi dell'acquedotto che ne facevano barriera alle nostre orecchie, alla nostra vista, stimolava la mia curiosità.
Quanto va avanti?
No, infatti basta, anche perché sono comunque cose che ho scritto, diciamo, ricordi.
Certo. E qua hai fatto un altro disegno.
Sì.
Bene, ce lo continuiamo a leggere noi. La cosa interessante è bello, molto bello. Lo continuiamo a leggere poi, diciamo, singolarmente. Stessa cosa, no? Vivendo a Roma, no? Io sono uno che è nato, vissuto a Roma, eccetera. Eppure non fa parte del mio immaginario gli acquedotti, no? Ne ho tantissimi altri e non c'ho gli acquedotti, no? Quindi è interessante, no? Vedere ognuno c'ha il proprio... Tu pure sei romano, no? E ce l'hai gli acquedotti? No. E invece si capisce, Caspita, sei un posto importante. Anzi, no? Certo, uno lo sa che c'è andato una volta lo conosce, però non, no, no, e quindi è anche una cosa molto personale questa faccenda. Gaetano, ce n'hai uno te? Siamo qua?
Sì.
Ok?
Sì. Allora, il mare, elemento che fin dai tempi antichi risulta essere fondamentale nella letteratura, anche nella musica e nell'arte. Ad esempio, Ugo Foscolo ne ha parlato nella poesia Zacinto. In questi versi il poeta ricorda l'isola greca di Zacinto, oggi Zante, in cui è nato e da cui è stato esiliato e si paragona ad Ulisse, con la differenza che lui riuscì a tornare in patria, mentre Foscolo non toccò mai sulle sacre sponde. In questo caso il mare può essere visto come un imprinting, una formazione originaria in quanto era natia, la forma di apprendimento di base che si verifica in un periodo della vita detto periodo critico, quando si è predisposti biologicamente a quel tipo di apprendimento. Ritornare nella meta della mia infanzia, della mia adolescenza, il dolore di San Paolo. In questo luogo ha fatto da sfondo giornali di divertimento con la mia famiglia, a pranzi sotto i pini quando la sabbia era troppo calda, a costruzioni di castelli di sabbia, sempre armata di paletta e secchiello e code di sirena con mio padre, a facce imbronciate e lamentele tutte le volte che mia madre mi spalmava.
La protezione.
Sì. Sul viso lasciandomi quell'alone buffo bianco sulle guance, cena al tramonto, bagno a mezzanotte, serate con gli amici di una vita e visite poco legali a Torre Paola, mangiando patatine cric croc e sorseggiando birra.
Ma sorseggiando birra quando eri bambina?
No.
Ho fatto una cosa è tutto un portiere, no? Ok, va bene. Allora.
Si è rimasta a guardare quella montagna che va sorta eppure morbida, solitaria, forma sfuggente in una pianura che più piatta non si può. I romani avevano probabilmente costruito un tempio, lo avevano intitolato a Circe, incantatrice dea strega, bella e temibile proprio come la montagna e la palude intorno, luogo della memoria, della tranquillità che abbraccia perfettamente qualsiasi senso, la vista di un paesaggio mozzafiato che lega precisamente la sua natura selvaggia, delle dune per esempio, ad uno sfondo di montagna, Monti Circeo. La sole della brezza malena e l'ascolto del suono piacevole della natura o di un gruppo di ragazzi che cantano Vishuvelli con la chitarra. Questo posto, ai miei occhi, è più di un luogo della memoria, qualcosa che volte il semplice ricordo che racconti al tuo amico davanti a un caffè. È un rifugio condiviso con chi ha dato forma alla
Quindi, quando io avevo interrogato su questa cosa, cioè, a te per esempio ci è venuto subito chiaro che era questo, cioè non hai mai avuto dubbi, cioè, mentre io parlavo ti dicevo questo, dicevo quello, tu già lo sapevi. In pratica.
Sì, poi però ho pensato anche alla facoltà di Valle Giulia. Però più
a quello. Direttamente. Queste foto qua sono foto delle vostre costruzioni?
Questa qua l'avevo trovata sulla spiaggia.
Ah, qualcuno l'aveva fatto? Qualcuno, ma
è bravo.
Ok. Dove eravamo arrivati? Era finita qua, ok.
E poi
questo?
Torre Paola.
Ok.
Dune di sabbia bianca e macchia mediterranea, sul cui sfondo troneggia il profilo del Circeo. È tutto racchiuso in un posto semplice, immerso in differenti forme di natura, contenendo tutto ciò che serve nella mia progettazione. Io forse ho fatto un po' troppo meno foto.
Perché no?
Ok. Tema di ispirazione nella letteratura come nell'architettura. Mare come nuovo dinamico, caotico e quieto, sereno e tempestoso, al tempo stesso sei il contrario di se stesso. Le due parole scelte per definire il mio imprinting sono dinamico e contrario. Dinamico, scenario del lungomare di Sabaudia, dei fenomeni e dei suoni naturali che la caratterizzano. Inoltre, in musica nel termine dinamico si intendono le varie gradazioni di intensità sonora, quindi forte, piano, crescendo e diminuendo. Mentre nel linguaggio della critica letteraria ed artistica il dinamismo esprime il movimento. Infine, la nostra stessa vita risulta essere fortunatamente o sfortunatamente dinamica, capace di cambiare e capovolgersi da un momento all'altro, rendendosi imprevedibile come la natura. Per questo motivo è stata scelta la parola contraria. Contrario. E io l'avevo inteso come un'area di progetto.
E qui sono tutti i tuoi disegni? illustracene un po'.
Io, pensando quindi alla parola contrario, quindi la vita e anche la natura, ho pensato che comunque andando a valorizzare le alberature dell'area 29 si potesse costruire al di sotto dell'area, quindi capovolgendo magari le dune e il mare per creare dei passaggi. E questo è solo uno schizzo, un disegno.
Interessante, no? Bravo, bene, bello. Allora, ci sono dei volontari? C'è nessuno che vuole condividere il suo imprinting con noi? Nessuno? Nessuno ha il coraggio? Dai! Beh, adesso vediamo, magari voi non ce l'avete. A me mi piacerebbe sentire, mi piacerebbe sentire Claudia Biritognolo? No, se non vuole no, eh. No, se non vuoi no. Vuoi? Ce la fai? Beh, ci piacerebbe. Poi se non vuoi no, però, perché non è una cosa che si può fare per forza.
Vabbè.
Dai. Ti posso assicurare che è del tutto casuale, eh? Non, cioè, non c'è una volontà di nessun tipo. Grande, facciamo più grande.
Vabbè,
ok. Dov'è questa foto?
Civitella Dagliano, un paesino in provincia di Viterbo.
Civitella
Dagliano.
Ah, pensa. Bello, no? È molto integro il paesaggio. Allora, dai. Allora. Se poi salta qua e là, non devi leggere necessariamente tutto, capito? Okay. Se poi fai qualche salto.
Il mio luogo dell'imprinting si trova in un piccolo paesino di nemmeno 2000 abitanti, nella provincia di Viterbo, Civitella Dagliano. È situato su di una rupe tufacea della zona dell'Alta Tuscia. Il suo paesaggio è già di per sé suggestivo, reso unico dalle lingue di argilla biancassa che prendono il nome di calanchi, i quali sembrano conferire al paesaggio un aspetto quasi lunare. Civitella è il paese originario di mio nonno, il paese dal quale è fuggito appena ha avuto la possibilità con più di 18 anni. Quel posto gli è sempre stato stretto. Sono come a me invece comunichi un senso di libertà, serenità e leggerezza, forse perché a questo luogo sono legati gran parte dei miei ricordi dell'infanzia, di quando tutte le estati andavamo a passare almeno un paio di settimane lì, io e la mia famiglia. Io e mio fratello Matteo amavamo correre e perderci nei vicoli stretti di quel paesino, tantissimi vicoletti che si incrociavano in mezzo ai quali si incastravano le vecchie case del paese. Lo chiamavamo il labirinto. Eravamo continuamente alla ricerca dei posti più nascosti, delle stradine alternative, dei panorami più suggestivi, di affacci e scorci che non dovevamo rivelare, posti che una volta scoperti dovevano rimanere segreti, solo nostri. Fu così che in una delle tante passeggiate per i vicoli scoprimmo uno di questi affacci, uno scorcio sulla natura più incontaminata, un panorama mostasiato. Ricordo che per arrivarci abbiamo dovuto scavalcare qualche cancelletto di troppo per poi ritrovarci sul terrazzo di una signora che quando ci vide lì sopra quasi si spaventò.
Eravate come siamo quelli che fanno le cose in città, di parkour, antilittera.
Più o meno. Quello è il punto migliore per osservare il panorama, da lì sopra si vedeva tutto. Quello era sicuramente uno dei posti migliori che avevamo scoperto. Ci sono tanti altri posti a cui sono legate e che hanno impresso nella mia memoria dei ricordi, tuttavia quello scorcio rimane il mio preferito. Ancora oggi quando vado a Civitella vado sempre lì in quel punto, ci passo qualche minuto, rimango lì a fissare la natura, quella natura così grande che mi fa sentire così piccola. Civitella è un luogo che trasmette pace, silenzioso, dove a parlare è solo la natura, un luogo in cui oggi torno quando non ho voglia di sentire alcun rumore, se non qualche cinguettio degli uccelli. È un ottimo rifugio dal caos di una città come Roma, il luogo ideale dove staccare dai ritmi frenetici della nostra quotidianità. La piccola casa è composta da un piccolo soggiorno con un angolo cottura e due camere, ma comunque tutto ciò che serve, è essenziale, è pura, è semplice e calda. Queste sono alcune delle sensazioni che avverto quando sono lì, un ritorno alla purezza e alla semplicità che ha caratterizzato la mia infanzia in quel luogo, alle piccole scoperte che però sembravano così grandi. Se dovessi trovare una parola chiave da accoppiare al mio luogo dell'imprinting, direi senza alcun dubbio scoperta. È un luogo che ha rappresentato per me una scoperta, un piccolo pezzetto di Civitella senza il quale io non sapevo immaginarla, un luogo morbido e avvolgente.
E questo è un
sono
kit delle foto?
Foto, sì, che ho poi elaborato questo kit, sì, fatto lì.
Beh, sembra un posto incredibile. Ma questo è il suo latte? No, non è il suo latte. No, non è il suo latte. Il suo latte è più... Incredibile questo paesaggio. Io un po' col Viterbese, un po' lo conosco, ma questo po'... Queste sono le calanche.
I calanchi.
I calanchi, caspita. Veramente un bel luogo. Bene, grazie, grazie. Mi dico, fatta il mio giro? Facciamo un altro giro? Che dici, non chiedere, facciamo un altro giro? Sì. No, perché credo che sia anche un momento. Ci avete altre proposte? Tu ce l'hai un'altra?
Sì. Allora, Carla Carrozzino.
Come si chiama il
Claudia Carrozzino.
Abbiamo dei nomi molto ricorrenti. Abbiamo tre Claudie e cinque Giulie.
Ah, io ma si sa così.
Allora, Claudia. Dunque, è questo. Dai.
In painting è quel momento della vita in cui basta un'immagine per identificare le tue origini. Le papelle riconoscono le proprie mamme in pochi secondi di vita. Al contrario, per me è sempre stato difficile individuare le mie origini. Mm-hmm. La mia storia inizia anni fa, quando i miei genitori pugliesi decisero di costruire la loro vita insieme nella grande capitale romana. Volevano mettere radici in una città al pari dei sogni che avevano, dove poter crescere i loro figli in serenità. Vissero lì per 10 lunghi anni, felici anche se lontani dai propri cari. Poi sono nata io. Non avvi nemmeno tempo di imprimere le immagini di quella casa che ero già partita via. I miei genitori avevano deciso di tornare giù. Loro non lo sapevano ancora, ma il mio cuore era rimasto lì da quelle mura che non conoscevo. Quando alle elementari chiedevano per gioco cosa volessi fare da grande, io cambiavo risposta di continuo, sia l'archeologa, la giornalista, cantante, altri mestieri improbabili, ma il dove era sempre in mente, volevo vivere a Roma. Da piccola non mi rendevo conto di ciò che questa scelta avrebbe comportato, o forse non mi importava, perché nel profondo sentivo che la città dove stavo trascorrendo la mia vita non era fatta per me. Forse per capriccio, per abitudine. Quando mi chiedevano se mi piacesse Foggia, io rispondevo sempre di no. Non ero l'unica fuori dal coro, in realtà. Molti miei coetanei preferivano di dire a lunga altre città. Pensavo fosse normale, anzi, ero ancora più motivata dal fatto che i miei stessi genitori mi avevano steppato dal luogo in nascita. Chi avrebbe mai voluto vivere in un luogo che gli stessi abitanti ripudiavano? Persino loro dicevano, fugge da Foggia, no per Foggia, ma per Puggio.
Comunque la scienza l'ha imparato proprio bene.
Io in realtà il dialetto non lo so, quello però, è bello.
Capace a sentire
solo quello. Quella. Queste motivazioni, aggiunte al fatto che a Foggia non esisteva un percorso di studi fatto per me, mi hanno spinto a compiere il passo che avrebbe realizzato il mio sogno infantile. Piccola e ingenua che ero, pensando che avrei sentito finalmente di appartenere a un posto nel mondo. Soltanto quando finì il trasloco mi resi conto che da quel momento in poi sei stata maledetta ad avere il cuore spezzato in due e avevi segnato i giorni sul calendario per segnare quanto mancava alle vacanze. Il viaggio inizia da Roma, stazione Termini, su un Frecciargento diretto a Lecce. Il treno dopo 3 ore dalla partenza fa scalo a Foggia, sempre che sia in Italia abbia deciso di collaborare, se no le ore diventano 4. Ci sono 3 fasi. La prima con tappa a Caserta, tra pianure e colline verde smeraldo. La seconda fino a Benevento, tra colline e prime montagne. La terza, insenata tra le gallerie e le curve della ferrovia antica che attraversa gli Appennini, fino a sbucare all'improvviso nella pianura del Tavoliere. È qui che si riconosce subito l'arrivo in Puglia. Il Tavoliere delle Puglie è caratterizzato dal colore dorato del grano e le immense pale eoliche che girano indisturbate per il forte maestrale. Poi qui faccio una descrizione un po' dei luoghi caratteristici con alcuni disegni che avevo fatto tempo fa.
Mi piace vederli perché io non lo conosco Foggia.
Okay. La storia dell'architettura di Foggia, questa è la stazione, è stata ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, in stile fascista.
In stile, sì, Vittorio.
La storia dell'architettura di Foggia è connotata da diversi episodi architettonici degni di nota.
Il periodo svevo in cui Federico II si stanziò nel Tavoliere, rendendo Foggia una delle sue basi favorite, realizzando il suo palatium, di cui oggi rimane solo un eco e il pozzo. E qui diciamo ci troviamo in pieno centro storico. Mi ricordo avevano, in realtà, diciamo, quando ero piccola, i teacchi non erano così, sono stati restaurati dopo.
Cioè, più illuminati, restaurati.
Cioè, restaurati, quasi ripristinati, cioè, ormai sono tutto diverso. Mentre questa è una foto del pozzo, appunto, diciamo, nel pieno centro storico. Il periodo barocco, in cui sono state costruite diverse chiese in linea con lo stile del barocco pugliese, come la cattedrale, nata da una preesistenza romanica, o la chiesa delle croci, con i cappelloni, diventati successivamente monumento nazionale. Le trasformazioni più rilevanti si verificarono durante il ventennio fascista, sventiamenti del centro storico, demolizioni di chiese ed edifici importanti, allora ritenuti vecchi e fatiscenti. Alcuni edifici realizzati quindi sono l'attuale municipio, con la sua insolita forma ad M di Armando Biasini,
la prefettura.
Io infatti cioè, molte cose non le sapevo onestamente, le ho scoperte soltanto di recente. La prefettura, progettata da Cesare Bazzani. Il palazzo degli
tutti
studi,
gli accademici,
dove ho studiato io, che è stato fatto da Piacentini, io cioè totalmente ignara di aver vissuto 5 anni, anzi cioè potevi stare, cioè molte storie su quanto fosse caotico il palazzo degli studi, proprio perché conteneva 4 scuole, evidentemente col tempo, volendole separare dall'interno, evidentemente si sono creati dei percorsi che non sono più funzionali.
Naturale, sì.
E qui un altro disegno che avevo fatto. Il palazzo dell'acquedotto pugliese e la fontana del Sele.
Originariamente chi ti aveva chiesto di fare questi disegni?
È il corso di scienza della rappresentazione 1.
Ah, quindi gli aveva chiesto di illustrare un luogo di origine?
E praticamente noi avevamo un taccuino dove dovevamo svolgere alcuni disegni, diciamo, comandati. Cioè dovevamo rappresentare prima le varie accademie qui a Valle Giulia, e poi diciamo dovevamo arrivare a un numero preciso di disegni, e quindi diciamo una volta finite quelle
ognuno poteva scegliere. Ah, ecco, sì, tu che hai scelto
ho capito doveva essere diciamo un qualcosa di architettonicamente
sì ho capito, però insomma, non ha una sovrapposizione col concetto di imprinting, poteva essere altri edifici a Roma ovunque.
Diciamo a libera scelta.
Ok.
Quindi Palazzo dell'Acquedotto Pugliese, la Fontana del Sele davanti al piano della Villa Comunale, oggi Parco Urbano a Papa Carlo Wojtyla.
Ok.
Palazzo degli Uffici Statali, che fa da quinta a Piazza Cavour e introduce alla Via Lanza, che oggi è stata pedonalizzata.
Bene, ci fa piacere fare questo giro per Foggia. A questo punto, tornando al problema dell'imprinting, come lo chiudi tu questo imprinting?
Diciamo che faccio appunto qui, nel senso, riassumendo, Foggia è una città che da me e dai suoi abitanti è sempre stata considerata come una brutta città, perché comunque è visibile il degrado anche diciamo nonostante gli episodi architettonici anche rilevanti, che però nessuno valorizza perché nessuno lo sa fondamentalmente. E per cui diciamo comunque solo quando mi sono trasferita qua a Roma ho imparato ad apprezzare quello che avevo.
Okay.
E quindi quello che mi porta alla mente tutte queste cose, tutta questa mia vicenda, sono i campi di grano che vedo dal seno.
Perché, allora, leggi questo parte finale.
Come si fa a scegliere un solo luogo, una sola immagine capace di descrivere quella vita che vivevo? Forse è una routine monotona, noiosa, avanti e indietro tra casa, scuola e lo striscio in centro, ma in questa città che l'ho vissuta. Una città che sembra sempre la tana dei lupi, degli ultimi, dei ghetti, dei delinquenti, della malavita. Tra le tante ombre però c'è sempre un po' di luce, per chi la sa provare. E questa è l'immagine che ho scattato io durante un viaggio. La mia luce la trovo in quei campi di grano, misti da un sedile in tessuto di un vagone per Cergento, che risale dal sud verso la capitale. Quei campi di grano rimasti inalterati nel tempo, dorati dalla luce del sole ardente, il sole belva, sormontati dalle grandi pale eoliche fatte girare velocemente dal mestiale. Mi immagino su quel campo di grano, mi riporta alla mente quella volta che mio padre mi prese in braccio da piccolissima e mi fece guidare un trattore. a tutte quelle volte che mi sono svegliata in compagnia degli amici nei prati selvatici di periferia, a quell'amaca che dondolava tra gli ulivi della campagna da dove potevo vedere il sole tramontare sui tetti della città lontana. Il giorno mi ricorda quell'intonaco cadente del Palazzo delle Poste, un edificio di due piani che vedevo dal balcone della mia cameretta, che rifletteva la luce in modo diverso in base all'ora del giorno e da cui potevo intuire a che ora ci sarebbe stato il tramonto. Quelle paleoliche che hanno accompagnato tutti i viaggi pugliesi con la mia famiglia, che fossero verso i monti o verso il mare. Le pale che mi ricordano il vento vero, che il vento che tira a Roma non è nemmeno lunghia di quello che tira in pianura, libera da impedimenti, o di quello che tira sulle spiagge del Gargano e che rende il sole estivo un po' più clemente. Basta questa semplice immagine a ricordare la dicotomia intrinseca che lacera questa terra, bella e dannata, e rievocare la vita che ti ascoltavo lì. Però beh, diciamo...
Ok, perfetto, grazie. Qual è l'imprinting di Pollock? Vedete come siete impreparati?
No, io sono stato, adesso la mostra al Palazzo al Vittoriano. Allora, lui mi sembra che fosse del countryside americano, però da piccolo i genitori si fossero trasferiti a New York, mi sembra da quando lui era ancora piccolo. Però lui ha alla mente l'immagine della campagna americana.
Vabbè, sì. Diciamo ok, diciamo non è proprio perfetto, però a me a grandi linee hai superato la prova. Bravo Andrea, un applauso, perché francamente non era facile. No, perché ieri tra le molte cose c'era questo, che Pollock era figlio di un agrimensore e per misurare in quegli anni, già negli anni 30-40, usavano dei piccoli aeroplani, per questo mi interessava questa foto. E quindi, diciamo, se noi dovessimo giocare sull'elemento dei imprinting, eccetera, questi paesaggi mossi dall'alto, eccetera, noi dobbiamo giocare su questa cosa dell'imprinting, no? Forse è un immaginario che lui in qualche maniera ha avuto. Naturalmente tutto questo è tutto un discorso così, fatto di suggestioni, non è fatto di nient'altro che di suggestioni, però c'ha un suo perché. A proposito di Pollock c'è questa straordinaria biografia, veramente di due autori eccezionali americani, che se poi ti interessa te la indico, perché è veramente un capolavoro. Abbiamo altri? Sì.
Lea.
Vieni Lea. Ok, vai.
Allora, ebbi il mio imprinting all'età di 5-6 mesi, quando per la prima volta volai per oltre 12 ore sul continente eurasiatico, fino a raggiungere il capo opposto, Hong Kong. Essendo figlia di padre italiano e madre cinese, appena nata fui portata a fare la conoscenza della famiglia di mamma, al tempo composta solo da nonna, i due fratelli, la sorella e i rispettivi compagni. Lì ci rimasi a lungo, circa 2 mesi, e fu in quel periodo che ebbi l'imprinting. Ovviamente non ho memoria di quello che accadde, ma dai racconti so che una volta tornata a Roma non volevo sentire l'italiano, non lo riconoscevo. E ogni volta che papà mi parlava piangevo, tanto l'impatto era stato forte. Con il tempo ho imparato a convivere con le due lingue e le due culture. E sono tornata ad Hong Kong ogni 2 anni per visitare la mia famiglia. Ogni viaggio... Ogni viaggio era un'esperienza unica. Il primo step si componeva dell'aeroporto, dei controlli, del mio sguardo curioso sulle persone che provenivano da diverse nazioni. Le facce, i vestiti, gli odori, le lingue. Un mix che anche oggi mi fa emozionare tanto. Il secondo step era l'aereo, un posto fuori dal tempo e dallo spazio che magicamente mi portava in un posto completamente diverso. Nel mio immaginario era una specie di nave spaziale. Il terzo era Hong Kong. Ai miei occhi era una città strana, al tempo stesso moderna e tradizionale, occidentale e orientale. Per una bambina quale ero, si trattava di un posto magico, una galassia lontana lontana, alla quale però io mi sentivo di appartenere, in qualche modo. Una cosa che mi impressionò subito molto furono gli alti grattacieli, di cui non riuscivo a vedere neanche la punta. Ma ancora di più fu come costruivano tali edifici giganteschi, con le canne di bambù, non con i tubi innocenti come avevo sempre visto fare a Roma. Ero decisamente lontana dall'Italia. Sicuramente la verticalità della città mi ha sempre colpita molto. I palazzi così alti, così grandi, tutti freddi e imponenti, mi facevano sentire piccola e impotente. Anche gli autobus a due piani, come quelli londinesi, erano più grandi di quelli di Roma. Tutto lì era apparentemente oversized. Apparentemente, sì. Perché se invece entravo nel complesso residenziale popolare, dove abita nonna, che paragonata alla Scala di Roma potremmo definirlo una sorta di corviale, tutto si riduceva notevolmente. Era un po' come quando Alice beve dalla boccettina del Bianconiglio e improvvisamente diventa troppo grande. Si passava dall'enorme atrio a doppia, se non tripla altezza, in cui gli abitanti del complesso si ritrovavano per chiacchierare, giocare o farsi una passeggiata, al pianerottolo degli ascensori, che serviva solo un'ala del fabbricato e che quindi aveva un'altezza nettamente inferiore. Preso l'ascensore e arrivati al 13° piano, si giungeva al corridoio, che forse all'epoca mi sarà sembrato comunque alto, ma che se confrontata con l'altezza di papà era basso. Ora penso che sia circa di 2,5 metri. Il percorso dall'ascensore all'appartamento di nonna era buio e stretto. Sui due lati si aprivano le porte dei vari appartamenti in sequenza e con un ritmo serrato. Qui le persone lasciavano le porte aperte per via del caldo e la casa era separata dal disimpegno solo da una grata coperta da foulard colorati, i quali facevano trapelare voci e odori dei vari appartamenti, nonché qualche testa o piede che si intravedeva di tanto in tanto. Di fatto il corridoio era un'estensione della loro casa. Arrivati a circa metà della galleria si giungeva all'alloggio di nonna, e lì le dimensioni si riducevano ancora. L'abitazione era concepita per 5 persone, secondo gli standard minimi imposti dal governo. Tuttavia, essa potrebbe essere tranquillamente, potrebbe avere le dimensioni di un monolocale a Roma. Esso si componeva di un ambiente principale che fungeva da ingresso, salotto e seconda stanza. Una camera da letto principale con lo spazio per un solo letto a castello, ricavata con pannelli in cartongesso spessi pochi centimetri, un angolo cottura e un tavolo dove mangiare. Il bagno, tuttora con mio grande stupore, era sul balcone per questioni di spazio e igiene. Una casa piccola, se non minuscola, per i 6 componenti della famiglia che al tempo ci abitavano e che oggi abita solo nonna. Qui la vita dei miei parenti si è svolta e si svolge tuttora senza troppi problemi. Tutto è calibrato per avere il minimo indispensabile, sempre a portata di mano. Oggi le case che vengono costruite sono molto più grandi delle vecchie case popolari, ma comunque lo schema è lo stesso. E la vita delle famiglie si mescola con quella della comunità quotidianamente. Che sia il campetto da gioco al pian terreno, la hall d'ingresso, oppure, come nei nuovi complessi di lusso, la spa, le persone sono indotte a vivere in modo collettivo. Hong Kong è quindi molto più di enormi grattacieli impersonali. Essi probabilmente sono solo custodi di una società complessa. I miei viaggi in questo mondo delle meraviglie si sono da qualche anno fermati, purtroppo, ma porto i miei ricordi con me e spero di tornarci a breve per scoprire di più su questa città incredibile e soprattutto su di me.
Questo è giusto o meglio questo disegno? Che vediamo qua, il corridoio di cui tu parli? Sì. Questo è il corridoio.
Sì.
Ma il corridoio quindi è aperto sul cielo?
No, era... ho fatto un po'
un collage, ecco. Sì. No, le due suggestioni della micro scala e della grande scala.
Sì.
Bene, ok. Facciamo un altro? Tocca a me. Faccio io? Sarebbe il caso di fare una Giulia, una delle 4-5 Giulia. Anselmi c'è? Eh? E poi basta, sei l'ultima. Beh, innanzitutto è molto bello di aver fatto l'unplan, questo non è da poco, che chiunque chiamato anche a casa l'avesse, diciamo, fatto, non è un risultato del tutto trascurabile. Vai. Ingrandiamo un po' così del cimento.
Ah sì, ho sbagliato a funzionare. Posso mandare il video?
Sì, certo. Parliamo il video prima?
Mm-hmm. Ok. La banca.
Vabbè, facciamo vedere. È il San Pietrino il tuo mondo? Vabbè, poi lo scopriremo. Ok, adesso lo scopriremo. Faccio ancora più grande, secondo me è meglio.
Non mi faccio sbagliato io a immaginare.
Oh,
il centro di Roma è caratterizzato dalla pavimentazione in San Pietrini. Ogni giorno centinaia di persone camminano su questa peculiarità, nei vicoli, nelle piazze, davanti alle chiese, ai monumenti, ai palazzi nobiliari. Il centro di Roma è denso di passato e di presente. Il passato si stratifica, se stiamo attenti ne notiamo le manifestazioni. Colonne incorporate nelle pareti murarie, mattoni di diverse dimensioni e diversi colori in una stessa parete, un intono a questi scogli lascia intravedere l'intervento precedente, soglie d'ingresso ai cortili segnate dal passaggio dei carri. E quando ci troviamo di fronte a uno scavo archeologico, ci ricordiamo che il passato non è solo attorno a noi, ma anche sotto di noi, sotto le strade o semplicemente nelle cantine di casa nostra, dove funge da fondazione del palazzo. Il presente invece scorre continuamente, fino a diventare passato e depositarsi sull'ultimo strato di storia. Lo vediamo nelle persone che ci camminano a fianco e vivono l'ambiente urbano, ognuna con un ruolo diverso. Il bambino che va a scuola, il genitore che lo accompagna, lo studente che visita qualche traccia del passato, il prete che si incammina verso la messa da celebrare, il politico che governa la città e il turista che cerca di comprendere la bellezza incastrata in tutti questi flussi di vita e il mendicante che prova a chiedere aiuto in questa scena disordinata. Ma come si può non essere sopraffatti da tutte queste vicende? Vicende che scorrono parallelamente, troppo vicine fra loro, in un luogo che non ha spazio neppure per contenere la sua storia e la sua terra e la stratifica per far posto a ciò che è oggi. Fin da quando sono piccola faccio parte di questo teatro, di questa affollata scena urbana, e anche il mio passato, come quello della città, si stratifica con lo sfondo dei San Pietrini. La scuola che frequentavo da bambina era con un castello, un grande palazzo, con giardini come un bambino non sa vedere la fine, grandi spazi per correre e liberare la fantasia e mura alte che isolano all'esterno. Durante i giorni della settimana passavo il mio tempo fra quelle mura, fino alle 4:30, eravamo in classe e fino all'ultimo raggio di sole non andavamo via dai giardini. Il fine settimana uscivo da quelle mura e lo passavo in città. Sia il sabato che la domenica facevo passeggiate per il centro. Io e mamma partivamo da casa e camminavamo tutta la mattina, passavamo per Piazza Farnese e poi proseguivamo per Piazza Navona o per il Zanicolo. Non ero abituata a tutta la vita che scorre per le strade e cercavo sempre dei punti di riferimento per orientarmi. La biblioteca dei bambini, le fontane davanti Palazzo Farnese, il forno all'angolo di Campo dei Fiori, il negozio di giocattoli a Piazza Navona. Ma tutte queste cose erano troppo grandi rispetto a me, quasi inafferrabili per l'occhio di una bambina, ed era difficile contestualizzarle, collocare il loro posto nella mia mente. Molto più vicino alla mia modesta altezza era invece il terreno, ricoperto di cubetti di basalto, chiamati San Pietrini. Non impiegai molto tempo ad accorgermi del fatto che alcuni sono più grandi di altri, il doppio per la precisione, e che sono disposti sempre in fila, creando un percorso.
Tu lo sapevi, ma io no.
Così, fin dalla piazza sotto casa, iniziavo la passeggiata seguendo questi percorsi. Mi divertivo a cercarli e riconoscerli, a saltellare da un San Pietrino grande all'altro con sicurezza. Crescendo, ho abbandonato questo gioco, ho alzato lo sguardo e ho iniziato a guardare gli edifici e la scena urbana tutta, fino al giorno in cui ho deciso di studiarla e di capirla. Di recente la mia mente è tornata a pensare a quei percorsi e a chiedersi quale fosse il loro reale significato, la loro funzione sulla pavimentazione della città. Si trovano in alcune strade del centro e delimitano uno spazio pedonale, un marciapiede, ma nessuno li nota o vi si interroga, così pedoni e macchine fluiscono liberamente fino a che non vengono installati dei paletti. Questo dettaglio della città di Roma ha accompagnato molti giorni della mia infanzia e li accompagna tuttora quando prima di salire frettolosamente sul motorino abbasso lo sguardo per indossare il casco. Questo dettaglio mi ha spinto a riflettere sul luogo in cui vivo, dove il centro storico prova a rispondere a tutte le funzioni del mondo contemporaneo senza perdere la sua autenticità, dove il processo di stratificazione avviene ogni giorno e architetti, ingegneri e legislatori si interrogano sul limite fra rispetto della preesistenza e necessità del presente. Ho messo le foto, ho fatto un giro,
certo, guarda che ci hai dato una cosa non bella, grazie Giulia. Tu te ne sei andata un po' a provare giustamente.
Sì, perché poi non.
Certo, non è proprio così facilissimo. Bene, bello, ci hai dato una bella risposta. Allora, mi sembra che sia andato molto, molto bene, allora io propongo un quarto d'ora di break. Ok, allora ci siamo? Chiudete la porta, per favore? D'accordo, allora, sì, allora facciamo questa nuova lezione. Che in gergo, nel nostro gergo, è il bang sperimentazione progettuale da scacchiera, tutte parole diciamo abbastanza poco significative per voi in questo momento, ma ovviamente è compito della lezione rendere chiaro quello che qui è soltanto diciamo un gergo. Ragioniamo al contrario, pensando prima in questo caso un po' al processo e al prodotto e poi a quello che in realtà è la sostanza. Allora, siccome è una diciamo una sperimentazione che ha un minimo di come dire di impegno, la facciamo in due parti. Facciamo la prima parte, che è una revisione abbastanza avanzata su questo materiale che vi viene diciamo narrato e spiegato oggi, e la facciamo martedì. Quindi la nostra idea è che martedì voi abbiate degli stati di avanzamento abbastanza significative su quanto voi vi chiediamo, e poi invece il 12, le date le ho messe giuste, a venerdì 12, quindi martedì 9, venerdì 12, e non so perché ho sempre tante difficoltà con le date, e poi la dobbiamo aggiustare allora. E facciamo la giornata, una giornata, diciamo che è una giornata di mostra, è una giornata di premio, perché poi diamo il premio alla migliore o le migliori, e poi creiamo una mezz'oretta, diciamo, in cui possiamo fare le domande famose ai dottorandi, vi ricordate che erano venute la volta scorsa, quindi faremo diciamo il giorno 12, cioè venerdì, facciamo di nuovo una sorta di preselezione che facciamo funzionare per gruppi. Da questi gruppi escono i finalisti, nel break facciamo diciamo la discussione con i dottorandi, le domande, e poi facciamo la parte finale, d'accordo? Questo, se ce la facciamo e ce la ricordiamo, almeno la parte finale, facciamo un film YouTube, così ci rimane memoria di questa processo e di questa cosa. Allora, un po' tutto il materiale, come al solito, è bene che sia pubblicato nel blog, in maniera che il blog è sia memoria dell'operazione che vuoi fare, sia una specie di diario di tutto il corso come si svolge, sia contemporaneamente il modo di poter fare delle presentazioni in maniera agevole. Allora, La parola chiave in questo contesto è la parola sintassi, entra in gioco la parola sintassi. Che cosa intendiamo dire? Si tratta evidentemente di comprendere le regole formative di un'architettura perché noi vogliamo comprendere le regole formative di un'architettura? Innanzitutto per due fini fondamentali. Il primo è che attraverso la comprensione delle regole formative, che noi chiamiamo sintassi, noi possiamo parlare. Cioè, l'idea è questa, che comprese quelle regole noi possiamo cominciare a parlare, cioè possiamo cominciare a pensare al nostro progetto attraverso quelle regole. Quindi è una maniera, come dire, di avvicinamento a un pensiero più direttamente progettuale attraverso un'esercitazione di tipo appunto sintattico. Perché a noi interessa scavare dentro le regole? Perché a noi interessa che voi capiate i, tra virgolette, meccanismi formativi dell'opera e quindi non semplicemente dei fatti superficiali, epidermici o di epidermide o di immagine, ma voi capiate quali sono effettivamente i meccanismi formativi che hanno creato delle cose di vostro interesse. Quindi la parola chiave diventa sintassi, siamo interessati ai meccanismi formativi, non facciamo niente che sia esattamente il vostro progetto, ma come una serie di loop concentrici ci avviciniamo al vostro progetto. Questa è la nostra, diciamo, tecnica. Come facciamo a fare questo? Innanzitutto noi dobbiamo studiare un'opera. Allora, e questo è il primo discorso fondamentale. Dovete scegliere all'interno del libro Architettura e Modernità il lavoro di un architetto che voi trovate di particolare interesse. Interesse che può dipendere da ragioni di programma, di contesto, di sintassi che voi vedete, eccetera. Allora, primo discorso. Noi abbiamo un ambito ben preciso, che è il libro Architettura e Modernità. Perché facciamo questo? Per tante ragioni. Una ragione deriva dal punto secondo che appena vi spiego, ma una molto importante è che nel nostro gergo a noi interessa che voi arriviate alla fonte, diciamo, originaria di un certo ragionamento sintattico e non a una sua già vulgata. Ci interessa cercare di arrivare a Gesù Cristo e non agli evangelisti, possiamo dire scherzando. Cioè, per fare un esempio molto semplice, è chiaro che ad esempio il linguaggio di David, per fare un esempio, voi ve lo trovate in mille rivoli, in mille duplicazioni, navigando così genericamente sul web. Voi potete trovare centinaia di progetti che assomigliano in varie maniere al David, però a noi interessa che voi andiate alla fonte primaria di quel tipo di ragionamento, e così vale per tutti. Questo quindi ce lo garantisce Architettura e Modernità, perché Architettura e Modernità copre un arco temporale che va sostanzialmente dal Bauhaus ai giorni nostri, o quasi ai giorni nostri, e quindi ci permette di individuare le personalità di maggiore rilevanza. Quindi il primo aspetto è questo, anche se noi lo possiamo un po' stirare questo ragionamento. In che senso? Nel senso che a noi basta che il nome sia citato in Architettura e Modernità, d'accordo? Quindi non è detto che sia un nome primario in Architettura e Modernità, a cui sono dedicate 30 pagine o 20 pagine, ma ci basta che sia citato. Facciamo un esempio. In Architettura e Modernità viene citato l'architetto Leonardo Ricci, per fare un esempio. Viene soltanto citato Leonardo Ricci, ma voi avete già sviluppato per vostro conto, per vostra cosa, una passione per Leonardo Ricci, di cui tra l'altro quest'anno ricorre il centenario della nascita, e a Firenze si sta per aprire una mostra molto importante. Comunque, questo tra parentesi. Quindi la figura può anche essere, diciamo, soltanto citata in architettura e modernità. Prima regola. Seconda regola, non è detto che ci sia l'opera che a voi interessa. Esempio, di nuovo, Zahid, io parlo di tre progetti di Zahid, a voi ve ne interessa un quarto, un quinto, un sesto, va benissimo, l'importante è che sia di Zahid. È chiara la regola, quindi non è detto che nel libro ci sia quel progetto che a voi interessa. Ok? Queste sono, diciamo, le nostre due regole per quanto riguarda la scelta dell'architetto su cui operare.
Sì. Se le dice dell'indice dei nomi magari è più
facile. Esatto. Il libro, come voi sapete, o forse non sapete, qualcuno ce l'ha una copia del libro con sé? Ok. Allora, nel libro, tra le altre cose, potete anche procedere in qualche maniera, se volete, al contrario, come mi dice Andrea, il libro ha questa struttura anche importante, che è l'indice dei nomi, alla fine, vedete? Alla fine c'è l'indice dei nomi. L'indice dei nomi è uno strumento molto importante nel libro, perché, a parte che ci dà le date di nascita e di morte dell'autore, lavoro che tra parentesi, sì, solamente questo lavoro ci ha messo 3 giorni a farlo, ma aiutato da un amico che si chiama Marotta, è anche riportato il numero di pagina in cui si parla di quel determinato architetto. Quindi, poniamo che Claudia Rubino, facciamo un esempio, ha una passione per Soleri, adesso io dico già di suo, allora dice speriamo che Soleri ci sia nel libro, allora prima di cercare la cosa vede nell'indice dei nomi e dice, incrociando le dita, diciamo, speriamo che ci sia, vediamo se c'è. Soleri Paolo, 1919, vivente, no, non è vivente perché nel frattempo è morto, ma è citato a pagina 207, 208 e a pagina 440. Quindi, al di là di questo, diciamo, la mia passione già pregressa potrebbe essere, diciamo, esaudita, e così faccio presto. Diciamo, questo è un modo, se già c'è, l'altro è attraverso altri meccanismi di lettura, eccetera. Una volta individuato Soleri o chiunque dei vostri, voi fate una seconda operazione, cioè leggete con attenzione l'intera parte che contiene il lavoro dell'architetto prescelto e fate un breve riassunto e commento sul blog. E cioè, il libro è diviso in 8 parti, d'accordo? In 8 grandi parti. Queste 8 parti hanno una struttura almeno duplice. Da una parte hanno una struttura temporale e quindi, diciamo, seguono un arco temporale di circa un decennio. La seconda struttura è che attraverso l'impostazione del libro io tendo ad individuare quella che noi chiamiamo in gergo una crisi, una necessità, un problema fondamentale che gli architetti sostanzialmente affrontano in quella decade e che in qualche maniera ci dà la chiave, no, per capire il contesto culturale, storico e sociale in cui si pone quella determinata azione progettuale. Chiaramente un architetto che vive operativamente 50 anni potrebbe essere teoricamente inserito in varie di queste parti. Naturalmente la mia scelta è quella di indicare qual è il momento in cui la sua azione ha un maggiore incrocio con i temi forti di quel determinato momento, e quando in qualche maniera la sua opera rappresenta, tra virgolette, anche un caso storico da comprendere da questo punto di vista. naturalmente c'è qualche architetto che entra talmente forte il suo lavoro che entra più volte, come per esempio Le Corbusier o Gehry o Eichmann. Detto questo, voi leggete l'intera parte, cioè leggete la parte in cui lui si inquadra, non leggete soltanto il paragrafetto o le due righe in cui lui c'è. Un certo livello di spessore è bello averlo tra noi, no? Non per poter, diciamo, rispondere a domande ipercapziose come quella che abbiamo fatto prima, però come dire, avere un senso, no? di uno svolgimento di eventi, di cosa c'è vicino, di cosa succede, eccetera. Un altro aspetto per cui questo è interessante farlo è che questo libro ha questa particolarità, che è il fatto che c'è, anche se per cenni, anche se per flash, dei flash sul pensiero artistico contemporaneo, e soprattutto ogni parte inizia con 4 o 5 pagine, 3 o 4 pagine, che tentano di inquadrare una serie di fenomeni che caratterizzano in qualche maniera quel decennio e in maniera corrispondente in qualche maniera le ricerche degli architetti che in qualche maniera rappresentano più forte questa, diciamo, questa crisi o questa necessità. Quindi, per esempio, per fare un esempio, nella parte del dopoguerra è una parte che comincia su che cosa ha significato, diciamo, la ricostruzione della guerra, come si muovono gli architetti in questa, diciamo, in questa ricerca, quali sono gli artisti anche che accompagnano in qualche maniera questa ricerca, e quindi le scelte che vengono compiute. E quindi tutto questo costituisce un minimo di spessore che credo che sia giusto che voi abbiate, essere una classe matura, anche abbastanza appassionata, e quindi avete la fortuna di avere, diciamo, un sistema combaciante, cioè avere un libro scritto dal vostro professore che però vi serve anche la vostra cosa. Quindi l'occasione di crearvi uno spessore è anche un'occasione positiva, noi riteniamo. Quindi almeno la parte che riguarda l'architetto di vostra scelta va letta, e io credo che sia giusto che noi ogni tanto gli facciamo qualche domanda, li mettiamo un pochettino, lo sondiamo questo, perché l'architetto è tante cose, ma è sicuramente una persona anche colta, almeno nel suo campo disciplinare. Una volta l'architetto era un poco la quintessenza di una posizione umanistica, che quindi, come dire, abbraccia la scienza come abbraccia l'arte, come abbraccia una tecnica, e non che noi non possiamo tradire completamente questa idea, no? Che l'architetto è una persona anche colta, non è soltanto una persona che può essere più o meno di talento. E quindi questo va fatto, e è nostro compito anche, come dire, verificarlo un po' se è stato fatto, anche nell'occasione delle scacchiere. Quindi qualche domanda sulla parte, sul contesto, è giusto che sia fatto, proprio a verifica che questo venga fatto. Naturalmente, una volta che uno ha individuato il tema, diciamo, l'architetto e l'opera di interesse, tutto può essere ampliato molto oggi, perché oggi avete una fortuna, diciamo, enorme sostanzialmente, che però va squarciata, se no diventa controproducente. Allora il problema qual è? Il problema è che le informazioni sono utili se uno sa domandare, o meglio, le informazioni sono utili se uno sa cosa cercare, se no l'informazione è soltanto un elemento quasi di confusione in sé per sé, no? Cioè, se voi adesso andate sul web senza nessuna interrogazione, siete, diciamo, praticamente soffocati dal numero delle informazioni. In fondo era molto più semplice avere un libro e una rivista piuttosto che il web, no? Ma nell'attimo in cui che voi sapete cosa cercare, diventa una risorsa incredibile che è bene mettere un attimo a frutto. Allora, immaginate che voi abbiate per ragioni vostre scelte Soleri, poniamo adesso, o Anselmi, o chi volete, poniamo Anselmi, e a questo punto interrogateli, avete letto il libro, avete fatto la cosa e potete interrogare il web, in particolare per esempio YouTube, no? YouTube ha molti elementi, molti filmati, ma cominciate a interrogarlo e sicuramente molte cose vi escono fuori. Senza avventurarci per ragioni di tempo sulla ricerca delle opere con le riviste, cosa che in realtà si potrebbe fare, ma adesso non vorrei sovraccaricarvi di cose, però le monografie sono sempre, le monografie sugli architetti è una fonte facile in fondo, no? di riferimento. Allora, le monografie
in biblioteca, dico, ci stanno.
Fate un salto alla nostra biblioteca, oppure ancora meglio alla biblioteca del nostro dipartimento. Sì. Alzi la mano chi la conosce e chi la frequenta. Ecco, due, alcuni, è un buon numero, questo mi fa molto piacere, perché io sono molto amico della direttrice, che si chiama Attilia De Rose, Yolanda Vitale, si chiama Yolanda Vitale ovviamente, e loro hanno desiderio che voi andiate, no? C'è il desiderio, c'è questa grande struttura, è così in fondo bella, accogliente, passateci un'ora. Un'ora e mezza, come sapete le riviste, le monografie sono organizzate per ordine alfabetico, no? Sì. Quindi è facile andare, no? Tu vai là, cerchi nella direzione A e vedi Anselmi e vedi le monografie, vedi una, insomma, ci passi un'oretta, è una cosa piacevole. L'indirizzo, per chi non lo conosca, è via Flaminia 359, qua vicino, la biblioteca è aperta in ampi orari. Se no, ovviamente c'è questa, c'è anche la possibilità di poter prendere in affitto, credo anche in prestito, credo lo possano fare anche gli studenti, no? E quindi, voglio dire, è una risorsa, non siamo Harvard, però qualcosa ce l'abbiamo, no? E quindi uno li mette un poco approfitto nei limiti che può. Naturalmente c'è Amazon, c'è la possibilità anche di acquistare, è giusto che voi abbiate, come tutti gli architetti, una biblioteca un po' in crescita, perché il libro è sempre uno strumento, diciamo, principe, no? Non è che lo studio dell'architetto dovrebbe essere come una volta lo studio dell'avvocato, no? L'avvocato si riconosceva dalla quantità di libri che l'avvocato aveva, no? Anche se non aveva mai letto, no? Però faceva parte di un'idea. Però andare allo studio dell'architetto, cioè vedere che c'ha un libro, è come dire vedere un idraulico che arriva a casa tua con la chiave inglese, no? Cioè, voglio dire, ti comincia a insospettire un poco, no? Cioè sono strumenti, così, quindi è bene che un poco di biblioteca ci sia sempre. Va bene, quindi a due l'abbiamo detto, se volete ampliate le conoscenze, eccetera, fate un post, anche diciamo più che altro di promemoria, sul vostro nei vostri commenti. E adesso veniamo alla seconda parte, che è appunto la scacchiera. Una volta che io ho scelto l'architetto e dell'architetto un'opera abbastanza significativa, innanzitutto mi domando: ma perché cavolo ho scelto quell'architetto? E perché cavolo ho scelto l'opera? Questo è un momento fondamentale. È un momento fondamentale. Nel senso che noi lavoriamo sull'idea che dentro la vostra mente a poco a poco si formi, diciamo, una sorta di idee tendano a poco a combaciare l'uno con l'altro. Ora, è chiaro che se io mi scelgo un architetto che è lontano da me mille miglia e che lo faccio tanto per fare il compito facile, ho bruciato una enorme occasione. Mi spiego? Il problema è in qualche maniera, e questa è la questione interessante, è cercare di, anche se nebulosamente, in una prima fase questa nebulosa è uno stadio abbastanza gassoso, e deve essere uno stadio gassoso, io comunque dei fatti li comincio a... dei pezzi ci sono che girano, no? C'è un'area, c'è un programma, ci sono dei compagni di viaggio che in qualche maniera mi interessano, e c'è un imprinting, anche se magari deve stare necessariamente un po' più alla periferia. Il fatto che io mi scelga un architetto rispetto a un altro è fondamentale, perché in un caso vuol dire trovarmi un aiuto importantissimo, nell'altro caso vuol dire bruciarmi una possibilità, e lo si vede da subito che questo, quando questo avviene, no? E quindi, come dire, la revisione di martedì, sì, di martedì, serve anche per fare un test con voi, per vedere se la scelta è una scelta che in qualche maniera è utile, vi interessa ed è soprattutto praticabile, ed è praticabile, mi dà una sintassi che io in qualche maniera posso mettere in azione. Quindi, come tutte le nostre cose, ci posso volere tempo uno e mezzo per farlo, o un tempo teoricamente molto esteso. Il problema è che noi abbiamo un tot di tempo. D'altra parte, il nostro lavoro non è come quello del poeta, poco da fare, in cui proprio il fatto di avere un tempo infinito o quasi infinito è fondamentale, perché se a un poeta gli dici mi devi creare una poesia in 2 ore, è bella l'analogia, no? Non c'ha senso, non c'ha proprio senso. Se io invece a un architetto dico devi fare un progetto a 2 ore, è una cosa reale, cioè una cosa concreta, ed è una cosa del tutto legittima, giusto? Iperlegittima. Allora, voi, essendo un po' a metà, un po', no? Avendo noi i due aspetti che devono essere corroboranti, è assolutamente legittimo che io vi dica questo deve essere fatto per tot tempo, e non potete fare una ricerca infinita. Quindi tra zero e infinito c'è la dimensione pratica, praticabile, più che pratica, praticabile, in cui voi potete, no? La quantità di tempo che voi potete assegnare a questa cosa, compresa qualche nottata. Diciamoci le cose come stanno. Cocchi, se avete 22 anni di media, è normale che una persona alla vostra età lavora parecchie ore. Perché se non alla vostra età, quando? C'ha le risorse, c'ha le cose, e alla vostra età se deve lavorare parecchio. C'è poco da fare. Allora, detto tutto ciò, non so se questo è accademicamente corretto, sindacalmente corretto, ma comunque è la verità. Quindi, detto ciò, soprattutto se c'è passione. Allora, detto questo, voi che fate? E avendo individuato un architetto, poniamo Anselmi, avete fatto tutte queste cose, per fare un esempio, dove poi dovete scegliere un'opera, questa è la chiave. Un'opera che, ripeto, può essere dentro architettura modernità, ma può anche non essere. Una volta che fate questa opera, dovete costruire un plastico critico, cioè un plastico a pezzi. Non è un plastico in cui vogliamo avere la macchinetta, l'omino, l'alberello, no? Che deve essere ipercurato, ma deve essere una sorta di plastico critico, e cioè un plastico che cerchi di centrare le sostanze sintattiche dell'opera. Che cerchi di centrare le sostanze sintattiche dell'opera, cioè che cerchi di rivelare nel plastico, nella maniera stessa di costruire il plastico, quello che voi avete capito della sintassi dell'opera, cioè dei meccanismi formativi dell'opera. Quindi può anche essere abbastanza astratto, ma la chiave è che voi avete capito i meccanismi formativi. E questo è un lavoro che può fare un architetto e che non può fare un altro, perché un altro non ha le categorie mentali, non ha le categorie mentali. Quindi voi dovete fare uno sforzo di capire quali sono i meccanismi formativi di quell'opera, quali sono gli elementi chiave dal punto di vista sintattico di quell'opera. Che quindi può essere, è fatto in maniera abbastanza astratta, abbastanza concettuale. No, non è una cosa iperrealistica, però gli elementi fondamentali dal punto di vista del meccanismo formativo dell'opera sono resi evidenti. Una volta fatto questo plastico, diciamo, critico, che può anche essere fatto con, cioè, non è che devono essere dei materiali necessariamente nobili, può anche essere un semplice cartoncino, no? Può essere anche delle, in alcuni casi possono anche essere dei materiali che tu primariamente non pensi che possano essere adoperati per un plastico, ma magari lo sono. Questo dipende un po' da voi, adesso vedrete tanti esempi, quindi vi chiarite. La chiave che, per cui noi la definiamo scacchiera, è che voi dovete assolutamente costruire più pezzi di quelli necessari a costruire il plastico critico dell'opera. Quindi voi costruite il plastico critico e poi avete un abaco, questo è fondamentale, avete un abaco di altri pezzi appartenenti allo stesso filone, evidentemente, alla stessa matrice di segni, che voi avete con voi. Pensiamo di voler realizzare adesso, per esempio, una delle cose più facili su questo ragionamento. Pensiamo che vogliamo realizzare la casa Schneider di Rietveld, no? Che è la cosa più facile per pensare a questa, ecco, siamo a pagina 60. Tienimelo un attimo che facciamo un lavoro che è utile per loro. Ce l'avevo, ce l'ho, ho benissimo di averlo. Ecco. Ok. Ecco qua. Questa è l'opera, diciamo, è un'opera classica, no? Tutti sanno che cos'è la casa Schroeder di Rietveld, no? È l'opera neoclassica. Allora, io realizzo questa, come caspita volete che la realizzo? Il linguaggio neoclassico è talmente diretto, è chiaro che è un insieme di piani, no? È un insieme di piani, è quello il linguaggio, no? È la sintassi, è un insieme di piani, è un insieme di altri piani che sono trasparenti, è lì, tutto lì, e i piani sono colorati in maniera diversa. Questa è la sintassi. Naturalmente io da una parte la realizzo attraverso la sua sintassi, ovviamente, mica mi metto a più la plastilina per fare una cosa scultoria, quella funziona per piani, che faccio? Non ce la farò mai con la plastilina, vuol dire non ho capito niente di come è fatto, giusto? Però ne devo realizzare di più di questi piani che di quelli che mi servono per realizzare la casa. Perché, secondo voi, adesso mi riposo un attimo, Lorenzo Bonelli, dov'è? Lorenzo, perché devo realizzare più pezzi? Sì, è una maniera di dirlo. Sì, è per non fossilizzarsi in una forma specifica è una maniera di dirlo. Vediamo un'altra maniera, però è corretta. Lavinia Bucchi, dov'è? Ecco Lavinia. Posso creare delle varianti, diciamo, ok. Elisa Aretti, dov'è Elisa? Proviamo a dirla ancora meglio, ci stiamo avvicinando, il concetto è quello. Non linguaggio. No, cerca gli appunti, è giusto, cerca gli appunti, giusto, no? È con la stessa sintassi, non con la stessa sintassi. È interessante la parola, no? Che la usiamo abbastanza in maniera diversa, no? Non sarebbe scorretto, però il problema nostro è un problema sintattico, perché anche se in questo caso si potrebbe anche usare la parola linguaggio, però in realtà a noi interessa più usare la parola sintassi, perché siamo più attenti ai meccanismi. Ok, qualcuno riesce a fare un passo in più? Ok, Giorgia Belmonte. Eh sì, vediamo se facciamo, sai, una scala questa, no? Ogni gradino è ok, ma vediamo di provare a farne un altro in più.
Comporre, cercare di comporre con, diciamo, dei testi simili all'opera che abbiamo studiato, una nuova forma.
Ok.
Cercando di dare, forse una nostra interpretazione.
Frega niente. No, perché non dico, no, io non dico che ho detto un po' scherzando. Il problema, lavorando in una maniera sintattica, in realtà è tutto costruito dentro la sintassi sostanzialmente. Non siamo in una fase in cui a noi interessa particolarmente il tuo ego o la tua cosa. Dobbiamo capire come funziona questa formula matematica sostanzialmente, no? Perché la sintassi vuol dire parlare di un formalismo, d'accordo? Ecco perché tu sei avulso da questo formalismo. Tu lo studi il formalismo, ma non è che sei te, mi spiego? È costruito dentro, in qualche maniera. Che cosa è costruito dentro quel formalismo, quel meccanismo formativo, no? Ecco perché in questa fase tu sei abbastanza fuori, in qualche maniera te la studi sta provetta, mi spiego? Proviamo a fare un altro gradino in più, ci serve una parola.
Per vedere anche come interagisce l'opera col concetto, cioè, sui pezzi per poter unire l'opera al quale concetto, per poter giocare non solo con l'opera, ma con il concetto anche.
Questa è una maniera molto intelligente di dire, è un gradinetto, diciamo, abbiamo fatto mezzo gradino, però è un gradino molto vero, è molto giusto. Cioè, il ragionamento è questo: perché a noi interessa capire un meccanismo sintattico? Ci interessa al suo interno, d'accordo? Ma ci interessa, come dice giustamente lei, chi è?
Giulia.
Ho giocato fa. Poi Giulia e Claudia. Quindi Giulia percentualmente. È proprio. Vabbè. Giulia come? Vabbè. Vabbè. Allora, detto questo, molto divertente. Però hai ragione. Cioè, il problema è che questi meccanismi sintattici sono gli elementi che ci consentiranno una flessibilità a confronto con dei dati reali. Cioè, è quando noi capiamo il numero di varianti o di alternative, che è una parola importante, no? Che il meccanismo sintattico ci consente, noi implicitamente cominciamo a ragionare alla maniera in cui gli accidenti, chiamiamoli così, una bella parola, no? Gli accidenti del programma, gli accidenti del luogo fisico, gli accidenti delle prospettive o dei coni visivi, eccetera, possono essere incorporati o a cui è possibile dare risposta. Mi sono spiegato? È praticamente quello che hai detto tu, cioè le varianti o le alternative che in un primo momento sono astratte, sono diciamo puramente sintattiche, in realtà sono quelle che ci consentiranno di adoperare quel tipo di sintassi per dare risposta agli accidenti del programma, o agli accidenti del luogo, o agli accidenti dell'esposizione. Ok? Ecco perché noi cominciamo a ragionare in una maniera in cui questo meccanismo sintattico non è un meccanismo avulso dai dati poi che saranno concreti del programma, delle cose, eccetera. D'accordo? E quindi la risposta, diciamo, completa a questo giro è: noi facciamo questi pezzi più per creare delle alternative compatibili, ovviamente, sono delle alternative compatibili a quel meccanismo, perché se sono incompatibili abbiamo rotto la sintassi, allora tanto vale che facciamo un altro processo. Noi dobbiamo fare delle alternative compatibili, no? A quel tipo di sintassi, e abituarci a pensare che esistono delle alternative compatibili a quel tipo di sintassi è una cosa che ci comincia a far capire a poco come possiamo incorporare, diciamo, dentro un progetto, dentro una serie di, diciamo, operazioni di progetto, gli accidenti o i dati concreti che riguardano tutti i vari aspetti del progetto, no? Da quelli del programma a quelli del luogo urbano, eccetera, eccetera, a quelli dell'imprinting, perché anche quelli a un certo punto magari entrano, magari per poco aspetto, ma magari entrano. Ok? Quindi questo aspetto è un aspetto fondamentale, si fa all'opera, tutto è così, diciamo, importante, ogni passaggio è importante, mi devo scegliere una cosa che è significativa per me, in qualche maniera, devo buttare il cuore oltre l'ostacolo, cercando di fare una cosa che sia significativa, dopodiché devo scegliere un'opera che sia in qualche maniera all'interno di quel filone ulteriormente significativa. Di queste opere ne faccio ne costruisco un plastico critico che abbia un senso sui suoi meccanismi, e poi, avendo pezzi in più, comincio a vedere quali sono le alternative compatibili a quello schema. Ok? Quindi io qua ho scritto: da questi pezzi, questo l'ho già detto, sono indispensabili. Attenzione, la realizzazione di questi pezzi sono indispensabili a realizzare l'opera specifica. Sono questi pezzi in sovrabbondanza che vi consentiranno di fare le variazioni e giocare più partite di progetto. Finalmente si capisce perché usiamo questa, diciamo, dizione scacchiera, che non ha niente a che vedere col fatto fisico. Non è che vuol dire che noi dobbiamo fare una cosa che è una griglia, cioè è soltanto un uso metaforico del termine scacchiera. Magari se troviamo una migliore la cambiamo, come parola. Non è escluso che qualcuno di voi la trovi e che ce la proponga. Comunque, l'idea scacchiera che vuol dire? L'idea è che, come un gioco ha delle regole sintattiche in cui possono essere giocate infinite partite, nella stessa maniera, da un certo punto di vista, il vostro plastico critico con i pezzi in più può consentire la creazione di infiniti progetti all'interno di quel sistema di regole. Ci siamo? Da questi pezzi è dunque possibile ricostruire l'opera di e fare la realizzazione. Allora, Fermiamoci qua, la seconda parte ne parliamo dopo, perché la lezione ha due aspetti, uno che è questa della scacchiera e l'altro è questa del cosiddetto bang. Sono legate insieme perché storicamente sono legate insieme, teoricamente potrebbero anche essere distinte, però è meglio cercare continuare a legarle insieme. Allora, vediamo un poco adesso, cominciando dai casi più semplici, alcune di queste scacchiere, per capire di che cosa parliamo. Ok. Questa, vabbè, alcune assumono una, diciamo, ok, dovrebbe esserci un filmato qui, però ci abbiamo 10.000 e non è un problema. Questa va bene, non per qualche... Ah, eccola. Vabbè, questa è una delle più semplici che possiamo avere, però è utile all'inizio perché fa capire di che parliamo. È una cosa proprio semplice. Allora, vediamo se la posso ingrandire. La potrei ingrandire da qua?
Se fa invio dopo la puoi ingrandire. Se clicco a play mi sarebbe dopo può essere ingrandito.
Ok. È una semplice esempio, dobbiamo avere un poco di pazienza perché adesso siamo su internet, non so se è meglio che vi faccio un ponte per la versione di velocità. Oh, ecco. Allora, lei ha scelto un'opera dell'architetto australiano Marcoux, Glenn Marcoux. Lui fa soprattutto case unifamiliari, non sospese, appena sollevate dal suolo, eccetera. Come vedete, questo è proprio, non si capisce perché, siccome è stata messa diversi anni fa, è sempre rimasta questa, ma adesso, come vedete, abbiamo una bella un sacco di opere su questo. Qui vedete abbastanza chiaramente che lei che cosa ha creato, questo abaco di pezzi. La prima era la casa vera e propria, la seconda continua a vedere che tipo di variazioni questi pezzi si possono avere su questo, cercando di fare delle cose compatibili. Secondo me alcune sono sintatticamente scorrette, secondo me. Per esempio questo serpentone, la prima volta che lo vedo, ho dei seri dubbi che siano sintatticamente corrette, diciamo, no? Altre invece sì. Quindi lei ha fatto però questa cosa carina, per cui è rimasta, e ha conservato questa, diciamo, ha conservato questo filmato che ci consente di vederlo. Adesso io mi domando se con il mio telefonino lui va più veloce, perché...
dipende se prende, a me per esempio non prende bene.
Vediamo se me prende.
C'è una tacca.
Una tacca 4G?
No.
Vabbè, insomma, avete capito, no? Ok. Ah, ecco, questo è interessante, forse, vedete, vi fa vedere i pezzi, una cosa fatta molti anni fa. Allora, ecco, questo è il link in cui io un poco parlo di questa cosa e anche evoco un mondo... che è un mondo bello in realtà, che però non abbiamo mai messo a in pratica. Io ho una sorta di piccola fissazione per gli strumenti. Cioè, io penso che lo strumento sia un elemento molto importante e, diciamo, chiave del poter fare le cose. Infatti, uno dei, diciamo, degli strumenti a cui io sono molto affezionato è quando mi fu regalata una cassetta di colori, no? Allora, la cassetta di colori è una cosa importante, lo puoi portare in giro, puoi fare un sacco di cose, se stai si può aprire, ci puoi tenere il quadro verticale, puoi dipingere sulle ginocchia, puoi fare un sacco di cose se hai una cassetta di colori. Allora, ogni tanto ho visto alcune cose che in qualche maniera mi evocavano questa cosa della scacchiera. Per esempio questa, che non mi ricordo neanche di chi sia.
Non sono sicuro.
Beh, diciamo che sono loro. Guardate che cosa meravigliosa che è questa. Sembra che loro sono venuti al nostro corso e l'abbiano un po' evoluta. no? Loro che fanno? Guardate che cosa fantastica è questa cosa. È come se loro andassero dal cliente, d'accordo? Immaginate che voi andate nel spaziale, che cosa dica? Tu vai dal cliente, d'accordo? C'hai dentro la tua cacchiera, c'hai dentro la tua cassetta i pezzi, d'accordo? C'hai i pezzi proprio come abbiamo fatto noi, esatti. E poi c'hai un'immagine. Che fai col cliente a questo punto? Lucia, Boccia, che fai col cliente? No, mai, manco morto. Un agente non farebbe questo mai, manco morto, Lucia. Mai, ma proprio mai. Francesca Carbone, che fa? Dov'è Francesca? Che fa? Gli mostra l'idea, dice, anzi, vedi che c'è un dettaglio fondamentale? Qual è il dettaglio fondamentale? Cioè, non è il paesaggio, che è quello? Questo è il progetto, questo è un rendering del progetto. Allora lui dice, guarda, più o meno è così, glielo monta. Dopo, un cliente, chiunque ha avuto un rapporto nella vita col cliente, che cosa sa? Non credo. Lucia, di nuovo, così ci parliamo. Lucia Boccia. Che fa il cliente? Che vuole il cliente? Sì, hai ragione. Questo è vero. Ma subito dopo cosa chiede? Una volta che dice costa una cosa che cosa chiede subito dopo? No, devi cambiarlo. Stai sicuro proprio, ma proprio sicuro. Non c'è volta che va bene quello che tu hai fatto. Quindi tu già c'hai la scacchiera, c'hai la sintassi, c'hai la cosa, dici ok, facciamo questa variazione. Ecco perché tu c'hai la scatola, capisci? La scatola ha più pezzi o più cose che possono variare. Quindi è molto, molto, a un certo punto non so come e dove, ho trovato questa immagine che era proprio... Sì, ma comunque non so dove, l'ho trovato, ho detto perfetta. Quindi qua ci sono varie foto dei varie, diciamo, raccolte degli studenti, eccetera. Io però, siccome questi sono filmatini lunghetti, io vorrei provare a fare l'hotspot col mio, vediamo se, perché capirai, vediamo se con l'hotspot funziona meglio, cioè è più rapido, vediamo, Teoricamente se prende dovrebbe esserlo. Ecco, l'ha preso. Vediamo, allora, vediamo dov'ero che stavo vedendo. Ah, ero andato proprio qua. Ok, ok. Questo è uno storico fatto diversi anni fa, che ha varie, diciamo, interpretazioni di questa cosa della scacchiera. Ci vuole un po' di pazienza perché siamo su YouTube. Mi sembra che la velocità sia più o meno là,
Ma questo non prende bene.
Non prende bene. Forse se lo allontaniamo un po'. Quindi anche se lui non prende bene, rallenta comunque. Cioè la quantità di tacche è in rapporto alla velocità.
Sì.
Ah, ecco. Non lo sapevo. Quindi se spostiamo il telefonino un po' più lontano, dove prende un po' più di tacca, forse va meglio, perché lui riesce forse a prendere ancora. Vediamo, se no torniamo alla sapienza inutile. Che facciamo? Lo facciamo scorrere un poco, così non abbiamo... A più tacche lì? È come aveva qua, quindi, più o meno. Comunque sta caricando, adesso facciamolo andare appena un poco, perché sennò ci crea una... Allora, utilizziamo questo nostro tempo. Giulia Rosola, o Rosola, com'è il nome esatto? Rosola. Tu c'hai un'idea? Già nella tua testa si sta muovendo qualcosa, oppure pensi di esplorare il libro? Come pensi di procedere?
No, deve
prendere
gli archivi, però
non lo so. Oh, allora, questo è un discorso molto interessante. Siccome voi siete al terzo anno,
al quarto,
no? Siete al quarto, quindi avete già delle esperienze. Tu che vuoi navigare su un porto sicuro o vuoi avventurarti su un porto nuovo che magari... Questa è una cosa interessante, perché è chiaro che voi venite da un corso, avete fatto altre esperienze, quindi, come dire, già è abbastanza relativamente, se tu vai su un solco segnato, non è molto, molto difficile, no? Perché voi vi siete mossi su un razionalismo, diciamo, modernizzato, diciamo così, quindi posso andare su Terragni, posso andare su Libera, posso andare su Moretti... Lì stiamo, giusto? Se seguo un solco già tracciato. Però è anche vero che potrebbe essere anche seguendo delle suggestioni, che per esempio ci sono delle suggestioni che ti possono essere venute per esempio dai compagni di strada, no? Per fare un esempio o altro, che questa potrebbe essere un'occasione, no? Per deviare da un solco già segnato, no? Cioè, entrambe le operazioni sono legittime. Tu che pensi in questa fase?
Certo.
Ecco, questa è una buona idea, è chiaro, perché... Il problema è anche tendere ad avere un immaginario nebuloso di quell'area, un immaginario nebuloso di quel contesto, un immaginario nebuloso di quel programma, un immaginario nebuloso di quella periferia, no? Ora, se tu ti giochi la carta Miss Van der Rohe, sicuramente lo porti a casa. C'è dubbio che lo porti a casa. Però è chiaro che ti trovi già in una cioè, non, intendiamoci un'altra cosa. Una cosa è la scacchiera, un'altra cosa è il vostro progetto che potrà essere completamente diverso. Questo sia chiaro. Non è che la scacchiera vi implicherà di fare il progetto secondo la scacchiera. Questo sia chiaro. Può essere un'esercitazione libera, cosiddetta. Ma è anche vero che se vai in una direzione e ti trovi... No? Ti trovi, non dico mezzo lavoro, ma un quarto del lavoro fatto. Allora bisogna ragionare, in questo momento, proprio è questo che uno deve ragionare, no? Ma io ce lo vedo, no? Lì in quella periferia, in quel programma, eccetera, una sintassi che in qualche maniera è una... Cioè, può essere di sì, e quindi vai tranquilla, noi vi lasciamo liberi da questo punto di vista. Però è un momento che uno è bene che si interroghi. Ecco, certo, esatto, quindi c'è un turbinio, si apre un turbinio, diciamo, in questa fase. Allora, vediamo quello che ci fa vedere.
Mentre che ci lavori per...
Allora, qua non vi spaventate, però questo è sempre, noi siamo affezionati a questa cosa. Perché questo studente, per passione sua, attenzione, perché non era mai contento, ha fatto il corso 3 volte sostanzialmente, ma era un problema suo. Noi ogni volta che lo vedevamo dicevamo: ma per favore, no! E invece lui ogni volta, fino a che non era soddisfatto, non ha finito il corso. Allora, qua che cosa sta lavorando lui? Allora, qui sta lavorando sull'Usauer. Cioè, siamo a pagina, dov'era? Ecco, aiutami.
No,
Allora, perché questo è utile che loro lo vedano in contemporanea. Eccolo, sta lavorando su questo complesso residenziale di case basse ad alta densità realizzato dall'architetto Lusauer, va bene? È questo, adesso non ne parliamo nel caso specifico, a noi non interessa, però lui lavora su questo.
Ne abbiamo parlato un po' durante le tessiture.
Ah, ne avete parlato un po' durante le tessiture, d'accordo. Allora, lui sta lavorando su questo. Allora, ok, allora vediamo adesso lui che fa. Ok, vai.
Planning di Filadelfia.
Sì.
Quartiere ricostituito grazie alla metafora del tessuto.
Certo.
Che entra dallo spazio pubblico, dallo spazio privato con passaggio graduale. E devo dire è ben gestito. Lo spostamento, ossia lo scorrimento, è la chiave della
certo.
generazione dello spazio per quanto riguarda questo progetto. E gli spazi interstiziali creano appunto dei luoghi di qualità, di interesse, dei luoghi di sosta, dei luoghi per lo stare e dei luoghi soprattutto
certo.
dove ci si sente a casa.
Detto questo, entriamo dentro il tuo lotto.
La lavorazione dei pezzi è la stessa.
Allora, lui ha un problema, lui ha un urban voice che è un isolato che ha dei pezzi, diciamo, che è un infill, praticamente sono demoliti, altri pezzi che rimangono, no? Il progetto riguardava nel suo caso l'intero isolato, quindi vuole usare questa tecnica su questo, in realtà fa una serie di salti, come vedremo.
Loro possono essere acquistati,
si vedono qua, l'abaco per esempio,
c'è un abaco
con tre anni, rimane una, sì, ci ha messo tre anni però per fare questo, adesso vi faccio vedere delle scacchiere fatte in una notte, cioè, anche per rendergli conto, eccetera, no?
Il tessuto tende ad essere...
Però noi siamo affezionati a lui.
Per quanto riguarda il suo perimetro.
Certo.
Vorrei lasciare all'interno...
Certo, queste anche... Queste anche... Questa invece era un'ipotesi precedente.
Un'ipotesi precedente praticamente più legata... Però nello stesso tempo permette di avere dei volumi che
certo.
possono essere anche sottratti
certo.
in questo modo, lasciando
certo.
i vuoti.
Lasciando le vuoti o teoricamente con la tecnologia pneumatica essere effettivamente mobili, come discutevamo. Il tuo nome?
Tommaso Alberto.
Tommaso Alberto. Ok. Vediamo cosa c'è adesso. Abbiamo caricato. No?
Deriva da il modulo base che è quello della sfera.
Vabbè, sì, lui invece, quando dice, ci sono quelli. Lui ha ha un problema geometrico particolare, mi sembrava che lavorasse con Fraiotto, Bucinsker Fuller. Diciamo, così, questi sono i finalisti, capito? Quelli che per qualche ragione il pubblico e la giuria aveva in qualche maniera selezionato, anche se in quel momento non mi pare che avessimo proprio la struttura del premio, eccetera. Era più...
casuale,
la nostra scelta, votavamo, votavano anche già quest'anno, comunque adesso c'è il centrale dentro tutta questa cosa, qui c'è anche un interesse forte ovviamente per la modellazione CAD, quindi voglio dire, tutto il mondo
è un
po' particolare.
Serve questa pelle qua oppure serve... Ecco,
perché
questo è importantissimo.
La pressione
sì.
modula la pelle.
Ah,
la
capito.
Pelle è appoggiata sulla...
Ok. Quindi ci sono, voglio dire, anche questi
capito.
Casi...
La potrebbe avere un
po'...
che mi genera
un po' più forte.
La pelle è il mio bene, ed è fondamentale per ottenere quel...
Pantano, sì.
Certo.
Poi mi sembra che abbia fatto anche il suo caso.
Ma questa cosa qua, che la sfera genera lo spazio, dipende anche dall'opera di Peter Cook o no?
In
parte, è una reinterpretazione sua un po'.
Non l'ho esplicitato, ma secondo me in parte dà funzione anche alle sale prendono una funzione all'ufficio.
Ok, come si chiama lei?
Antonio Mantano.
Antonio Mantano.
Ah, ecco. poi c'è tutta una famiglia di progetti che sono i progetti che coinvolgono molto il suolo, no? In cui il suolo è parte del progetto. Allora, una cosa è fare la casa Riffeld, se tu c'hai i piani, è un oggetto, posto lì, oppure mi fanderò. Un'altra cosa è fare i progetti in cui il suolo...
quindi questa è la configurazione finale, però teoricamente
entra in una logica, appunto, in una logica formativa. Il suolo entra a far parte del progetto, e sono, diciamo, anche le tendenze in qualche maniera più moderne. Ora, è chiaro, in questo caso, come cazzo la faccio la stessa?
Forza!
No? Vabbè, molto interessante, perché si apre una sperimentazione, in qualche maniera, di cui ce ne sono molti esempi,
certo, una grande...
per capire come fare questa cosa. Questa è una delle tante.
Lei si muove su questa idea qua.
Ho fatto varie prove,
bene, ok,
sì. Ok,
ho preso l'idea di un anno che secondo me si avvicinava a questi giorni, e quindi
okay.
Va bene, adesso volendo voi ne avete moltissime, perché nella pagina è la nostra pagina. Sì, ok. Allora, qui ce n'è di tutto e di più. Adesso ne faccio vedere soltanto un'altra, poi le altre le vedete da voi, perché noi diciamo sostanzialmente le raccogliamo tutte queste per esempio sono quelle dell'ultimo anno, perché facciamo appunto questa discussione e il premio finale vengono comunque registrate, quindi ne abbiamo tante, soprattutto a giudicare.
Allora, questi sono premio di Casiera 2018.
Ah, ecco, quindi questo
tutti i nostri aficionati sanno perfettamente
che cos'è. Vabbè, questo è il discorso iniziale. Dopodiché qui ci sono i finalisti, e forse alcuni di loro forse li conoscete, almeno di vista, perché sono diciamo vostri colleghi soltanto di un anno, e quindi le potete vedere, eccetera. Però la cosa che mi interessa, ecco qua, quindi le potete tranquillamente vedere, ci sono i filmati, eccetera. Però mi interessa farvi vedere anche, io uso questa tecnica anche in dei corti workshop, in cui in sostanza io faccio la mattina e il pomeriggio che dedico alla comprensione dell'architetto in oggetto, e poi il pomeriggio del giorno, la mattina del giorno dopo, che dedico sia all'architetto in oggetto sia alla spiegazione di che cos'è la scacchiera. Dopodiché l'indomani arrivano le scacchiere fatte, quindi è una notte del lavoro. Allora, in questo caso, mentre nell'altro caso erano 3 anni, nel caso di Alberto, adesso mi interessa farvene vedere alcune che so fatte in una notte.
So the project is stacca e then we have
allora queste sono fatte in una notte, okay. Si lavora in questi casi tutti sul Lucan, si lavora sul Lucan, e quindi questo dà un vantaggio, perché un po', diciamo, a parte che c'è tutta la mia lezione, la cosa, e diciamo battiamo circa 6-7 ore di lezioni su questo, e in alcuni casi le opere sono anche esemplificate. Lei lavora, questo gruppo, ecco, un altro vantaggio è che il lavoro è di gruppo, in realtà, quindi possono, essendo 2-3, diciamo, viene a essere più facile.
They created other rooms that now they are
the third space.
So the third spaces, the third
Forse se chiudete un poco quella cosa, quella là, guadagnate qualcosina, perché la visione non è perfetta, ma qualcosa si guadagna.
Grazie.
Quindi loro stanno lavorando su Dhaka. Chan è un architetto difficile da operare nel cacchiere, perché è un architetto estremamente compatto e quindi a me preoccupava molto questo. In realtà si è visto che era abbastanza possibile fare questo ragionamento anche su Chan. In particolare vi voglio mostrare un'opera, una cacchiera che è alla fine, però se io salto, lui come ragiona YouTube? Si blocca drammaticamente, quindi non può saltare il salto, bisogna avere pazienza. Allora, questa è una, il salto che si monta, che accediamo. Rinaldo Alessandrini, Alessandroni, scusami, e ci sarà la persona con cui ho parlato prima? No, sei venuto tardi, ok, no. Allora, tu come la vedi questa questione? Questa questione, cioè, tu, dentro la tua testa, cosa sta girando in questo momento? Già questa è una buona idea. Che materiali c'è? No, penso però diciamo, ho capito, il materiale va benissimo, però è chiaro che il materiale dovrebbe avere un rapporto col progetto che tu andrai a realizzare, no? E hai un'idea su questa direzione? Oppure sceglierai il progetto in base al materiale? No, ok, va bene, ci stai cominciando un attimo a pensare. Questo per esempio è una cosa abbastanza bella. Loro cosa fanno? Loro tramutano, questa è la biblioteca, no? Ecco che cosa stanno facendo, loro tramutano il positivo e il negativo, cioè gli spazi positivi, cioè pieni di can, diventano spazi negativi e viceversa. Vedete che la sfera centrale, che era, diciamo, è il nucleo libero, diventa pieno e viceversa. È una maniera compatibile perché immaginate, queste opere sono molto bloccate di per sé, quindi le opere di Kant sono molto bloccate, quindi difficilmente tendono a prestarsi a una logica di addizione, di cambiamento sintattico, eccetera. Quindi questa è stata un'idea abbastanza brillante, abbastanza bella, dovendo fare questo esercizio, ma c'è la finale a cui io sono molto affezionato, la vediamo e poi passiamo alla seconda parte della lezione. Giorgia Caporaso, dov'è? Giorgia, tu che stai pensando? Dici. Stai pensando all'architetto? Quanto ti ho messo in crisi? Totalmente? Un po'? Vai all'avventura. Ok, la sfrutti per andare all'avventura. Mi sembra una bella idea. Certo. Certo. Allora, adesso vedi che parlare serve, perché vi do un trucco, ecco, e questa qua è quella che vi voglio far vedere. Allora, una buona tecnica su questa cosa dei materiali è questa, è andare da un ferramenta, cioè proprio a un ferramenta, è un ferramenta un po' ampio, un po' basso, e curiosare. perché i ferramenta sono i posti dove ci sono le reti, ci sono le plastiche, ci sono dei prodotti che normalmente uno non penserebbe di adoperare, invece può adoperare, no? In maniera, cioè se tu vai al negozio del modellismo, va benissimo, ho capito, però a parte che ogni costo c'ha una cosa, perché le bacchette che compri da un negozio di modellismo serve per fare la vittoria, no? Fa le navi, quindi c'ha un costo particolare, non è il posto ideale per fare un plastico di questo tipo, giusto? No, tu ridi.
No, perché mi sono ricordato una scacchiera che feci io
quella del garage, no?
Con la plastica e il fuoco, cioè tagliavo la plastica con la fiamma e facevo le... perché all'inizio lavoravo su una topologia che doveva essere mossa.
Certo.
Quindi mi interessava creare quindi con la fiamma sotto...
Poi tu lavoravi su François Roche già nella... Chi era il riferimento? Vabbè, basterebbe guardare sul blog perché c'è. Allora, va bene. Allora, vincerà un libro chi scoprirà Gaetano De Francesco, qual era l'architetto a cui lavorava Gaetano De Francesco sulla sua scacchiera. Vincerà un libro, il primo che ce lo dice. Va bene. No, perché è una maniera per navigare, è possibile trovarlo, sono sicuro che è possibile trovarlo. Allora adesso vi voglio far vedere questo, perché questo per me è assolutamente entusiasmante, questo lavoro, perché ha insiti questa idea che insita in tutta l'idea della scacchiera, qual è sostanzialmente? Che con un processo sintattico, una volta capiti i meccanismi, tu puoi effettivamente fare un numero elevatissimo di varianti, e che queste varianti non sono avulse, ma sono varianti che sono in grado di rispondere alla variazione dei fatti concreti, giusto? Questo l'abbiamo teorizzato. Allora, dunque, questo, tanto vale che lo chiudiamo, questo non ci interessa, è finita la questione della modernità, eccolo qua. Allora, vi faccio vedere brevissimamente il progetto. Eccolo. Ok, qui ne parlo. C'è una pianta? No, ne parlo e basta. Ok, ne parlo e basta. Strano che non ci sia una pianta. No, nella cosa non c'è. Va bene, è il dormitorio femminile di Bryn Mawr e adesso lo vedrete da là. Io pensavo che ci fosse la pianta, invece non c'è nel libro, va bene, però ne parlo. Ok, allora, queste, ok, dove siamo? Siamo qua, siamo circa, ok, vediamo che succede. È meglio che lo teniamo piccolo o che lo teniamo grande per voi, per la vostra visione?
Ok, go.
Lo vediamo piccolo.
Primo,
piccolo o grande?
Silvia e
allora.
And this is the real complex part of the project, and for this reason we choose to represent it in detail. Among these two systems, the pillars. And what pillars want to be?
Don't go away, we are taking the picture.
They want to be walls. And in this way, they become a unique element with clear and strong identity.
Ok, lo intravedete qua sotto il progetto, vedete, l'avete intravisto, forse alcuni di voi lo conoscono. È questo, è il, qua c'è un momento che si vede il disegno. Eccolo, vedete, lo vedete qua, eccolo qua, sono questi tre diciamo, corpi interconnessi uno con l'altro, che determinano questo dormitorio femminile, su cui io ho studiato molto, e quindi era già stato spiegato allora in maniera abbastanza, diciamo, analitica. Ciò non di meno, loro fanno un salto, che adesso vedrete. Allora, qua intanto stanno diciamo discutendo più o meno come ho fatto io, come viene a essere formato uno degli elementi centrali, quindi con questo sistema dei pilastri che reggono i lucernari in alto. Eccolo qua.
Vedenti. This is one of the most important aspects of the architecture of Rubicon. In addition to this, another aspect is how he celebrates the communal faith, and he does this through the light coming from the top, through the light. If we think of each of the units as cells, the aggregation of the cells makes a...
Oh, qua veniamo al problema dell'aggregazione.
...typology, which actually is a scheme. This...
Oh, questo è tutto il primo salto fondamentale che loro fanno, e questo è veramente interessante. Il progetto originario è creato soltanto con tre di questi elementi di forme uguali e basta. Loro, lavorando su questa cosa e comprendendo quella cosa, la prima cosa che capiscono è che non è detto che le tre cose siano uguali, possono essere più piccole, vedete? Quindi questa è già una variazione compatibile, quindi può essere più piccole. E poi il secondo salto fondamentalissimo è che nessuno mi ha detto che questo sistema è unidirezionale, ma può essere bidirezionale. Vedete? Qua con questo schema loro hanno dimostrato che può andare in due dimensioni. Questo succede, adesso senza che vi stiamo a spiegare, perché proprio questi nodi qui sono dei nodi che consentono questo tipo di discorso dal punto di vista distributivo. Cioè, è realmente possibile fare questo. Quindi, qua ci sono due scoperte, questa e questa, che sono fondamentali, perché quando tu ti togli dalla logica lineare, puramente lineare, puoi creare dei cluster, o comunque delle piastrette, o comunque degli invasi diversi. Quindi tu hai un sistema che si può muovere linearmente e, diciamo, a creare cluster o piazze. Una cosa che, per fare un esempio molto semplice, il progetto di Libera al Villaggio Olimpico non sa fare e non può fare, per fare un esempio, perché non c'è questa logica, per cui tu la si puoi soltanto traslare, ma non può fare esattamente questo perché non c'ha questa possibilità dell'angolo.
I think different levels because the system allows extension.
Vabbè, è cosa fantastica. Chi ci avrebbe mai pensato? Nessuno ci ha mai pensato. E poi ecco la nuova invenzione, e questa è fantastica. Eccola. Questo può anche essere di altezza diversa. Giustamente, nessuno mi obbliga al fatto che siano tutti allo stesso piano, ma possono essere in altezza diversa, di nuovo, perché siccome il sistema distributivo è qua, quindi io posso fare quello che voglio, quindi posso avere anche altezze diverse. Brava, brave. Vedete che cosa vuol dire lavorare a un progetto con una logica sintattica? Vedete che cosa succede? Una cosa che probabilmente neanche Kant ci aveva pensato. Probabilmente non ci aveva pensato neanche Kant. Allora, ritornando indietro, pensate che voi andate a parlare col vostro cliente di un progetto, di un master plan o di una cosa del genere, con la cosa, con questa e con questa. E tu pensa quante variazioni tu sei in grado di fare con un sistema di questo genere, d'accordo? E questo è fatto in una notte, anche se con un aiuto molto più forte di quello che potete avere voi, perché voi in realtà l'analisi dell'architetto, la cosa, la dovete fare tutta da voi, d'accordo? E non avete il vantaggio di avere... Allora, noi facciamo un percorso rapido adesso, per il tempo che abbiamo, che non è comunque pochissimo, per illustrarvi questo concetto, che è l'idea che in una architettura noi possiamo trovare un suo, come dire, qualità primaria, un concetto fondamentale che è in qualche maniera un concetto forte e decisivo per capire la qualità di questa architettura. E questo concetto forte e decisivo è un po' come dire, da una parte è l'elemento che gerarchizza, cioè è quell'aspetto che tu non vuoi assolutamente perdere, perché c'è la qualità fondamentale del progetto, e che in qualche maniera ti consente di avere un certo margine di variazioni, ma conservando questo suo centro di qualità, che è una qualità evidentemente primariamente di tipo spaziale, normalmente è a che vedere con un problema di organizzazione dello spazio. Noi a questo centro di qualità, questo centro delle singole architetture, diamo di nuovo un termine gergale, noi lo chiamiamo il bang, poi alla fine capiremo perché lo chiamiamo il bang. Allora, se noi ripercorriamo alcune architetture attraverso questo concetto, noi cerchiamo di capire quale potrebbe essere appunto questo bang, o perché è del tutto evidente, o perché l'architetto ce l'ha spiegato, o perché attraverso la nostra esperienza e interpretazione critica di quell'architettura ne riconosciamo appunto questo valore particolare. Allora, cominciamo dal facile, d'accordo? Cominciamo da delle architetture abbastanza consacrate in cui questa idea è, diciamo, del tutto evidente e del tutto palese. Allora, cominciamo con un classico di questo ragionamento e di questa architettura. Allora, tutti conoscono la Vilsaua, chi non la conosce ovviamente ce l'ha anche nel libro. La Vilsaua è questo, da una parte è Le Corbusier la vuole usare come l'interpretazione pragmatica di tutta dei suoi famosi cinque punti dell'architettura, no? Ai piloti, al tetto verde, alla finestra in lunghezza, alla libera disposizione dei tramezzi nel piano libero. Ma dall'altra parte è ovviamente un'opera che appartiene a una sfera, come dire, poetica, diciamo, di ricerca poetica, che ha a che vedere con un sacco di cose. Ora, è più che legittimo da tanti punti di vista che un po' il segreto spaziale, o un po' quello che noi possiamo definire il bang nel nostro gergo di questa architettura, è questa fatidica passeggiata, promenade, che si svolge dentro l'edificio. E la famosa passeggiata è quella segnata da questa rampa che ci accoglie dal livello zero, in cui l'architettura è, diciamo, sopra di noi sospesa, attraversa il primo livello, si trova dentro la casa vera e propria, a metà nella casa e a metà nel giardino, salendo si vede a metà della casa, a metà della terrazza, non il giardino, e poi prosegue dentro fino alla terrazza del livello superiore e del tetto. Qua vedete la terrazza inferiore e qua il tetto. Quindi, parlando attraverso questa terminologia, parlando quindi della qualità certa, o la qualità che l'architetto vuole assolutamente perseguire, in questo caso la dizione nostra gergale di bang ci riferisce in maniera abbastanza, diciamo, lineare, abbastanza evidente, che per Le Corbusier questa è la qualità spaziale principale, fondamentale dell'opera, è legata all'esperienza fondamentale che lui vuole far compiere all'opera, e le altre parti sono in qualche maniera accessorie. Che vuol dire accessorie? Che servono, accompagnano, sono in qualche maniera ancillari rispetto alla scelta fondamentale. Quindi immaginate Le Corbusier parlare con un cliente, poi facendo un discorso del genere, lui aveva un certo margine di variazione, no? Su alcune cose, ma comunque questo margine di variazione ruotava sulla presenza e persistenza comunque di questa idea forte. Questa è una cosa molto importante da capire, perché è chiaro che è possibile fare un discorso, diciamo, di variazioni, di alternative, di variazioni sintattiche, però è anche vero che c'è una qualità particolare che l'architetto persegue, che l'architetto immagina, che l'architetto in cui crede che risieda il centro più importante dell'architettura. Quindi le variazioni, le cose entrano fino a che non fanno entrare in crisi questa, diciamo, qualità principale, che nel caso di Le Corbusier e della Ville Savoie è sicuramente la promenade architetturale della rampa. Quindi vedete anche un poco come le scelte del libro sono sempre fatte, cioè il libro, le immagini non sono scelte dall'editore, le immagini sono immagini scelte una per una da me per cercare di da un certo punto di vista di farvi questa lezione, utilizzando soltanto queste immagini per estremo. Cioè le immagini sono scelte per supportare dei punti chiave, che sono i punti chiave a sua volta espressi nel libro. Quindi questa impaginazione è la scelta altrimenti poco comprensibile, no? Di avere questa immagine qua. Questa immagine qua, tra 100 immagini, ma perché vai a mettere proprio questa immagine qua? Perché metti proprio la macchina, tra l'altro? Cioè, adesso lasciamo perdere, no? È un'immagine scelta, è un'immagine scelta proprio per la sezione, perché la sezione e non la pianta, che peraltro la sezione non puoi mettere tutto, devi mettere poche cose, no? Quindi metti le cose che servono a spingere su questo ragionamento. Un'altra opera di Le Corbusier, la sua famosissima Unité d'habitation. Allora, anche qui esiste un'idea molto forte di Beng. Come sapete, l'unità d'abitazione ha tanti punti di importanza e di interesse dal punto di vista distributivo, organizzativo, sociale, dentro le singole cellule, il doppio livello e mille cose. Però senza dubbio Le Corbusier vuole giocare sulla dicotomia fondamentale, che è la dicotomia tra la ripetizione dei piani sostanzialmente che formano una griglia omogenea, anche se fortemente chiaroscurata, e poi questa sorta di paesaggio che si svolge sul tetto. Sul tetto la dicotomia tra la ripetizione dei piani e questa sorta di paesaggio che sta sul tetto, che tecnicamente, sapete, ospita l'asilo e altre strutture comuni, ma è anche dal punto di vista figurativo la chiave. Lui può fare due piani in meno, due piani in più, la può fare più lunga, la può fare più più può giocare, no? In fondo, ma non può rinunciare alla dicotomia tra i piani e la diciamo le forme libere sul tetto. Quindi di nuovo immaginando un colloquio possibile, no? Tra cliente e architetto, tutto si può far togliere eccetto questo, magari può ridimensionarlo, però non può farselo togliere, perché se toglie quello toglie la ragione d'essere, e capire la ragione d'essere dal punto di vista spaziale eccetera è una cosa molto importante nel lavoro degli architetti, perché si combina, sembrano contraddittorie, l'idea delle varianti, l'idea del Beng, sembrano contraddittorie, in realtà non sono contraddittorie, perché proprio nel lavoro dell'architetto avviene questa cosa, esiste un campo di negoziazione possibile, vero Gaetano?
Sì,
che è la persona che più di tutti noi pratica l'architettura, no? Esiste un campo di negoziazione possibile, però esistono delle qualità certe che non possono essere messe, diciamo
che ci sono dei punti fermi che tu garantisci e flutta un po', lavori intorno a questi punti fermi che non possono essere messi in discussione.
Che non possono essere messi in discussione, diciamo, senza rompere l'integrità. Ora la domanda è: ma perché Le Corbusier ci tiene tanto a queste due cose? Cioè, perché lui ha queste due cose? Andrea, perché ha queste due cose?
Beh, probabilmente perché riflettono una sua visione del mondo.
Sì, sicuramente riflettono una sua visione del mondo. La risposta esatta è perché sono il suo imprinting. Sempre all'interno del nostro gioco, in realtà, forzando tutto. Cioè, Le Corbusier è attratto fortemente dal paesaggio delle Acropoli. Delle Acropoli. Il paesaggio delle Acropoli è uno dei, in qualche maniera, se noi pensiamo a una sua idea primaria, è il paesaggio dell'Acropoli che è legato, e lui lo descrive, lo disegna, lo fa, che è in realtà un paesaggio da un certo punto di vista che è legato proprio a questo aspetto ascensionale, no? Ci arrivi attraverso un percorso. E poi queste forme in qualche maniera di volumi scanditi, ma anche in reciproca tensione, no? Perché l'Acropoli non è un paesaggio, non è l'euro. L'Acropoli è un paesaggio in cui i volumi entrano in un rapporto, diciamo, dinamico di insieme, tutt'altro che, diciamo, che bloccato. E quindi, in qualche maniera, questo suo imprinting è un imprinting che si ritrova tanto. Adesso questa è tutta una forzatura nostra, ovviamente, però ci serve all'interno di una lezione, no? Si ritrova tanto nel paesaggio, diciamo, nella promenade architetturale, che in qualche maniera evoca questa idea di ascese, di esperienze diverse lungo l'ascesa, e fino alle forme libere sulla copertura, no? Che ovviamente in maniera presente anche qua, questo da un certo punto di vista sono i templi sopra, diciamo, una montagna chiaroscurata e forte, rocciosa come quella. Quindi in qualche maniera, se noi proprio la vogliamo forzare, in questo caso è come se lui lavorasse sul suo imprinting, implicitamente dentro il suo bang. Il suo bang e il suo imprinting stanno insieme in realtà. O comunque stanno insieme nel gioco retorico di questa lezione. In parte comunque è abbastanza, è un ritratto abbastanza realistico di alcune cose, non è una forzatura totale, ci sono degli elementi, diciamo, di appoggio su questa idea. Un altro caso arcinoto in cui, come dire, il bang diventa proprio un fatto, come dire, quasi evidente, talmente forte. Come sapete, Wright progetta il Guggenheim, e progetta il Guggenheim proprio sulla base di una idea forte, di un'idea fondamentale, che è l'idea che il museo non si dà come successione di sale organizzate in maniera distributiva, tipologica. Se voi andate dentro il museo qua a Niam, ci siamo andati insieme, quella è l'organizzazione del museo fatta su uno schema tipologico ben consolidato, no? È un edificio a corte con delle corti secondarie, no? Con dei corridoi di organizzazione che distribuiscono delle sale. No? Wright rifiuta questa idea e quindi vuole fare un elemento in cui è proprio l'elemento del percorso la chiave, e quindi progetta il museo che in realtà si svolge lungo il percorso, la rampa diventa il posto dove c'è il museo, realizzando questo edificio in cui il grande vuoto centrale, perché la rampa gira anche se in maniera un po' diversa, no? Non in maniera concentrica, cioè non è proprio una torta, diciamo gira in maniera un po' articolata come vedete, però la dicotomia tra vuoto e percorso museo è la chiave. La posso fare un po' più alta, la posso fare un po' più lunga, la posso fare una serie di negoziazioni.
Ma il percorso deve essere...
Ma il percorso, se tu muovi quell'idea, muovi il bang, no? Quindi, di nuovo, sintatticamente rivale anche tutto indietro, no? Io posso capire che, immaginate che io voglia fare il Guggenheim come opera chiave, e lo capisco, ne faccio un plastico critico, che lo rappresenta, e poi faccio un numero di variazioni compatibili a che? Compatibili col suo elemento sintattico e compatibili col suo bang, ovviamente, però va a fare un'altra cosa, no? Capite? Quindi il numero di variazioni in qualche maniera sono il numero di variazioni possibile affinché il bang sia mantenuto, se no se lo devo rompere allora vabbè. D'accordo? Questo è per dirvi che un discorso sintattico non è che sia necessariamente solamente sintattico. Il discorso sintattico è legato molte volte a un'idea forte in qualche maniera che presuppone il progetto. Vediamone un altro, ne possiamo vedere un certo numero di questi edifici, così navigando in maniera un po' libera in queste architetture, tutte architetture, tutti architetti di cui si parla nel testo, ovviamente. Questo è un altro caso. Allora, lui si chiama Alvar Aalto. Io credo, in questo momento mi sta avvenendo sto flash, che anche il padre di Aalto fosse un agrimensore o qualcosa del genere. Vorrei controllarlo, ma per un momento mi è venuta questa idea. Comunque, Alvar Aalto, come sapete benissimo, è un architetto finlandese, e a un certo punto lui è invitato a fare il padiglione del suo paese, della Finlandia, nell'esposizione universale di New York. Mi sembra che siamo nel 38, se non ricordo male, anno più, anno meno. E lui ha questa idea, tutto particolare. Qual è l'idea? È l'idea di trattare lo spazio espositivo con una serie di elementi ondulati, chiamiamoli semplicemente così, che ovviamente sono realizzati in legno, che è il materiale che, diciamo, la Finlandia è
il materiale per eccellenza.
Per eccellenza della Finlandia, il legno, eccetera, che in qualche maniera si raffigura anche per questo suo stesso materiale. Queste onde si sovrappongono una rispetto all'altra, vedete nel disegno e anche nella foto, in maniera libera, cioè non sono sovrapposte in aste, sono traslate, sono anche di dimensioni diverse, vedete, e non solo, e sono anche inclinate verso il visitatore, e le onde servono a sorreggere foto o altri elementi che pubblicizzano il paese. Ora, qui, parlare di imprinting e parlare di bang e parlare di Aalto è tutto un gorgo unico. Innanzitutto perché Aalto, guarda caso, vuol dire onda in finlandese, e già questo ci dovrebbe mettere, diciamo, con le mani avanti. Dopodiché, è chiaro che questa sorta di imprinting, di paesaggio nativo, per lui è un elemento imprescindibile, cioè Alto nasce in quel paesaggio, nasce da quel paesaggio, che in qualche maniera attraverso questa sua sorta di imprinting lo realizza, lo concretizza, ma tu non puoi pensare questa architettura se tu ragioni attraverso l'elemento dell'imprinting, che ne so, a uno che è nato a New York, per fare un esempio, che avrà tutta un'altra serie di suggestioni in mente, no? È quasi, non so come dire, è quasi impossibile, no? Quindi, una volta che noi abbiamo queste categorie in azione, vedete come cominciano a funzionare l'una con l'altra, naturalmente non avviene mai in maniera lineare, anzi a volte avviene in maniera pure inconscia, non in maniera neanche detta, e diventa semplicemente una categoria critica, ma nell'attimo in cui ce l'hai vedi come diventa potente, no? Vedi come ti apre le cose. E di nuovo il problema sintattico, immaginati tu di nuovo che fai la scacchiera di questo, no? Quante variazioni puoi fare conservando il concetto fondamentale? A voglia, non puoi fare più alto, più basso, più lungo, però sostanzialmente lì stai, perché il concetto fondamentale, quello che ti dà la variazione sintattica, è comunque presente in un numero molto importante di variazioni. Allora il cliente mi dice, no, guarda, non può essere alto 12 metri, deve essere alto 9, dice, vabbè, non riesco a modificare alcune proporzioni, alcune cose, ma il concetto fondamentale viene. Dice, no, non lo puoi fare con le bande ondulate. Arrivederci, grazie. Giusto? Se ne prenda un altro. Oppure mi dia tempo di fare una cosa completamente diversa a quel punto. Vabbè, ho capito. Ma devo fare un'altra cosa completamente, no?
Sì, il progetto lì è stoppato, nel senso che se il cliente ti dice quasi che l'idea che tu hai pensato non funziona, quindi c'hai due soluzioni. O sviluppi un'altra idea.
Oh, lo saluti, due sono le cose in sostanza, no? E quindi uno della statura di Alba l'Alto, no, dice arrivederci, grazie, si vada a prendere l'altro, perché ovviamente lo può fare. Allora, Gary è un architetto che io ho molto amato, ho studiato, c'è anche la mia monografia su lui e delle parti abbastanza ampie nel libro Architettura e Modernità. Allora, a Gary interessa sempre molto un momento, da una parte gli interessa una certa informalità che lui chiama cheapscape, cioè un paesaggio periferico, un paesaggio dato appunto dalla casualità e anche dall'informalità degli eventi, e quindi in qualche maniera è uno a cui è facilmente sintonizzabile con un paesaggio come il nostro, diciamo periferico della zona all'ost, e dall'altra lui è molto attratto anche, ma in particolare, dal romanico, come diciamo espressione architettonica, no? Perché il romanico come espressione architettonica è veramente, non ha le regole diciamo formalizzate del Rinascimento, dell'umanesimo, in cui tutto si gioca attraverso delle precise proporzioni, simmetrie, pesi e contrappesi, e neanche il tipo di come dire, di formalismo gotico, strutturale, ripetitivo, eccetera. Ma il mondo romanico è questo mondo molto interessante che può essere, che colpisce molto, in cui c'è di nuovo questa frammentarietà, no?
Ci sono delle strizioni tra le masse, che è un po' quello...
Cioè, sì, appunto, come la chiamate?
Strizioni.
Strizioni, è un neologismo, io non l'avevo mai sentito. Comunque, strizioni, si capisce bene che cosa vuole dire. Esistono diciamo delle giustapposizioni, delle tensioni, tra virgolette, citando De Francesco, delle frizioni, esiste? Secondo me è un neologismo. Comunque ci siamo capiti, per cui c'è una sorta di informalità, no? Legata alle cose, lui è estremamente affascinato a questo e quindi è qualcosa che lui esiste. L'ha trovato, esiste, l'ha trovato, strizioni, on-hacking è un fenomeno che si manifesta nelle prove di trazione sui provini prismatici o cilindrici di materiali duttili. Questo fenomeno porta ad una riduzione della sezione del provino. Va bene, d'accordo. Ci è rimasto traumatizzato, evidentemente. E va bene. Allora, d'accordo. Un personaggio in cui il mondo degli imprinting è il mondo di nuovo delle variazioni, eccetera, è questa famosa opera di Hans Scharoun, che è la Filarmonica di Berlino. Berlino è diventata una meta abbastanza usuale, credo, sia per gli Erasmus, sia perché è una città molto ricca di esperienze architettoniche. Sicuramente qualcuno di voi ha visto questo edificio, giusto? Chi l'ha vista la Filarmonica di... Tu, una persona l'ha vista, ero sicuro che almeno una l'avesse vista. Qual è la chiave per capire quest'opera? Che credo, non sono sicuro, ma credo che anche lui lo dica. È ovviamente un paesaggio, anzi, come dire, il paesaggio per eccellenza, ed è il paesaggio che si può dare soprattutto nelle colline toscane, no? In cui c'è un paesaggio mosso, in cui l'elemento antropico e l'elemento naturale si combinano insieme, in cui ci sono, quasi adesso mi fa pensare questo bianco utilizzato, non ci avevo mai pensato, all'idea, come si chiama la calanca, come si chiama?
I calanchi.
I calanchi, quasi mi fa pensare ai calanchi, ma comunque, ed è evidente questo bang, no? Lui nello spettatore che entra dentro questo interno, non è un interno sostanzialmente, no? È un interno esterno, è un interno che richiama un paesaggio mosso, un paesaggio che molti hanno avuto la fortuna di sperimentare, no? Dato dalla variazione, dalle variazioni di altezza, dalle variazioni di prospettiva. Argomento che lui piega, tra l'altro mirabilmente, a una sala da concerti, per cui la sala dei concerti non diventa la sala del concerto all'italiana in cui tutti stanno seduti là e tutti guardano nella stessa direzione un palcoscenico di fondale, no? Organizzato prospetticamente. Ma è il contrario, il concerto si svolge all'interno, al centro di questa sorta di pianura, e le colline sono quelle attraverso cui tutto attorno a varie quote il pubblico va e partecipa come se fosse appunto in un paesaggio. E questo è una cosa che ha un enorme valore. Innanzitutto, riparlando del nostro discorso delle variazioni e del bang, di nuovo si capisce, non si è mai capito in nessuna lezione così bene come questa volta. Cioè, il legame tra scacchiera e bang credo che sia venuto qua più chiaro di tutte le altre volte, forse proprio per la sequenza. Allora a questo punto lo capiamo subito, il legame bang-scacchiera, di nuovo vale... un'equazione matematica. Posso fare, quante variazioni io posso fare di questo sistema? Molte. Se io mi metto a costruire questo come idea mia di base e ne studio le variazioni, quante variazioni io posso fare mantenendo l'idea fondamentale che questo è un paesaggio, c'è un coinvolgimento e tutto. Ed è molto bella anche questa idea che la ricorrenza della parola paesaggio, in questo caso, assume, si capisce perché non puoi evitare di usare la parola paesaggio, per questa idea di condivisione che io ho legato al concetto di paesaggio, no? Questo valore di condivisione, che secondo me alza la parola paesaggio, qui funziona molto bene, perché tu condividi lo spazio fisico e in quanto condividi lo spazio fisico condividi l'esperienza, no? L'esperienza è effettivamente condivisa dagli spettatori in maniera molto più forte di un sistema, organizzativo di altro tipo che si muove su un altro bang. Allora, qua abbiamo abbiamo delle cose della DID. No, aspetta, qua ho fatto un casino. Ok, volevo vedere come le avevo organizzate le immagini. Ok, ok. Allora, la DID, la spiego così nel libro, è la prima, il primo architetto che imposta le relazioni tra edificio e suolo non come due elementi separati, cioè c'è un'architettura più bella e più magnifica possibile che sta in un suolo che diciamo fa la parte di come se fosse una sorta di piano su cui lei si appoggia, ma perché Adidja attraverso un percorso tutto suo ragiona su un rapporto che è ancora più di integrazione, ancora più di compenetrazione, è l'idea che le regole dell'architettura e le regole della formazione del suolo effettivamente si combinano e l'architettura nasce attraverso quasi delle forme di organizzazione del suolo, che non è neanche ancora, non è il vecchio discorso organico di Wright, ma è proprio un discorso nuovo. Le regole del suolo diventano regole dell'architettura. Ecco perché un po' tutto il suo approccio è un approccio che proprio cambia il modo di impostare il ragionamento architettonico, e questo è molto forte, è molto evidente in tutta la sua primissima fase, in cui è molto, diciamo, questo tema è molto, molto, molto all'avanguardia, molto portato avanti in tanti ragionamenti di ricerca, e in cui la sua pittura diventa l'elemento fondamentale per cooperare questo passaggio mentale. In qualche maniera lei se la deve immaginare prima, questa strana combinazione, e l'immaginazione prima avviene attraverso la pittura, in realtà, no? È proprio la sua pittura che diventa poi il laboratorio di questo tipo di ragionamento. Fino a che vince questo concorso, che appunto si chiama The Peak ed è fatto a Hong Kong, se non mi sbaglio. Sì, è a Hong Kong. E è un club, hotel e altre cose sulla collina di Hong Kong, in cui lei proprio mette in azione questo, per la prima volta, questo sistema, no? Questo sistema, e qua lo si vede già anche dal modo stesso di disegnare, che gli elementi della natura e dell'orografia diventano elementi dell'architettura e viceversa. Questo è una cosa che, guardate questo qua, che è, diciamo, il Bang, se vogliamo tradurlo in maniera diversa. Di fatto questo è una delle sue opere a Wilhelm Rhein, dove lei realizza i suoi primi progetti, perché per una lunga fase in realtà non realizzava nulla, riesce ad avere a un certo punto delle commissioni qua e fa la stazione dei pompieri e un piccolo centro civico. Guardate questo da una parte a chi lo conosce riconosce il progetto, dall'altra uno lo vede come dipinto, come quadro, anzi come quadro che un po' fa pensare a Klee, no? In particolare per questa idea, appunto, un poco di tessitura e di cose. Qui, come vedete, proprio chiara qual è questa idea, è come se le tessiture del paesaggio si trasformino in varie maniere nella sua architettura. E quindi il Bang consiste nel numero di variazioni possibili e compatibili rispetto a questa idea. Questo è l'edificio di Cannes di cui abbiamo parlato prima, questo in particolare. Qual è il Bang di Cannes, che praticamente è ricorrente in quasi tutte le sue opere? Il Cannes ha questa sorta di figura primaria che è legata allo spazio aperto, lo spazio sia aperto ma chiuso dalle varie altre parti dell'edificio. Questa sorta di dicotomia tra lo spazio aperto e diciamo la sua chiusura è una cosa che lui deriva, lui lo scrive, in particolare dalla visione, dall'amore per i castelli scozzesi. Io non avevo mai capito che cosa lui volesse effettivamente dire, perché non mi ero mai curato di vederli, i famosi castelli scozzesi. Qualcuno di voi ha mai visto un castello scozzese? Hai visto? Che fortuna! Allora, magari sicuramente lei ne sa più di me. Invece la mia conoscenza è soltanto filmica. A un certo punto ho visto un film che si chiama La Bisbetica Domata, che è un bellissimo film, tra l'altro, con Elizabeth Taylor e Richard Burton degli anni 60, molto bello, fantasioso, molto divertente come film, che ha alcune scene proprio del fatidico castello scozzese. Allora ho capito che cosa diceva Kahn. Cioè, praticamente un grande ambiente interno, circondato da episodi anche molto vari, in qualche maniera, non so se scaloni, rampe, non so, no, corridoi ai piani superiori, non so, me lo puoi descrivere meglio tu? Io parliamo dell'interno, non dell'esterno, evidentemente, perché lui è interessato proprio a questo mondo interno. Va bene. Allora, questa idea ricorrente in Kahn è un'idea che lui, ogni volta che può, in una maniera o nell'altra, diventa il suo bang, no? In qualche modo il suo bang. Quindi questo edificio, di cui noi abbiamo visto le variazioni sintattiche per dire ammazza quante cose ci posso fare, in realtà, come dire, dal punto di vista del bang, è la parte un po' iniziale del filmato, quando le ragazze mostravano come si costruiva lo spazio centrale, no? Perché questo spazio centrale è per Kahn uno spazio che da una parte ha a che vedere col suo imprinting di questo tipo, dall'altra lui lo carica di tutta una serie di altre valenze, lo chiamo le istituzioni dell'uomo, questo rapporto tra collettivo e privato e varie altre, diciamo, motivazioni, per cui lui lo adopera ogni volta che può, lo adopera a Dacca, lo adopera a Bryn Mawr, lo adopera nella libreria, eccetera. Quanti ce n'ho? Perché ce n'ho parecchi. Vabbè, comunque quando ci stanchiamo ci fermiamo. Siamo alle 12. Allora, questo è un altro edificio in cui il bang è un bang diciamo molto forte, molto evidente. Non so se derivi o meno alcuni da un imprinting o meno, questo non lo posso dire. Allora, di cosa si tratta? Era un concorso originariamente. Il concorso era che cosa noi dobbiamo fare di una serie di padiglioni esistenti, e con l'idea che devono essere trasformati in una sorta di centro culturale, multimediale, artistico e produttivo. Li intravedete qua, questi padiglioni. Immaginate, 3 o 4 di questi elementi, come ce ne sono tanti. E lui ha proprio un bang, cioè proprio un bang proprio forte, e ha questa idea abbastanza rivoluzionaria. Dice, ok padiglioni, ma io mi invento un paesaggio tra i due, perché sovrappongo ai tetti dei padiglioni, sovrappongo questa grande copertura. Vedete, la vedete qua. Quindi creo uno spazio interstiziale tra i tetti dei padiglioni e diciamo questa grande copertura. È questo spazio entre les deux che determina il bang chiaro dell'edificio, che poi si articola in tanti modi, ovviamente. Alcune di queste superfici diventano spazi, diciamo, che possono essere anche pedane per l'ascolto di qualcosa, sono attraversate da queste pensiline, in alcune case ne tolgo dei pezzi, eccetera, eccetera. Ma è questo paesaggio in qualche maniera tra le due cose che determina il bang di questo edificio. Questo è una, come dire, è un luogo del pensiero architettonico. È proprio, come dire, sì, credo che sia ben definito, è un luogo del pensiero architettonico. Di che si tratta? Vediamo di questa secca. Emanuele Caputo, che è? Te lo sei mai incontrato nella tua vita, questo disegno? No. Però va bene, ci abbiamo provato. Non è lontanissimo, però ahimè no. Casomai Escher deriva da lui. Manuez, si firma Manuez. Caricato?
Manuel.
Però Manuel, tu hai scritto la scritta Z, ti chiedo di controllare. Come è scritto? Manuel. Manuel, allora dici. Si può fare anche una consultazione, non c'è niente di male. Manuel, niente? Neanche attraverso la consultazione? Ok. Claudia Garrozzino. Dov'è Claudia? Blank? Blank. Eh? Se avessi tempo, come si farebbe a rispondere? Cioè? Come fa? Cioè? Ok, ma gli devi mettere questa? Lo sai fare? Ok. Come mai nessuno lo fa, dato che lo sapete fare, ci avete il computer? Vabbè, qualcuno c'ha il computer, ci vuole un attimo. Ah, lei lo sta facendo. Devi copiare col tasto destro l'indirizzo immagine. No? Si dovrebbe far così. Sì, io lo so risolvere. Copia indirizzo immagine e lui lo dovrebbe avere, diciamo. Adesso per semplicità vado in nuova finestra. Ah, lei! Ce l'abbiamo fatta! Hai visto? Allora, a parte che in genere è abbastanza facile perché basta andare alla lezione, spesso è segnato. Ah no, in alcuni casi non lo segno apposta. Allora, perché è un luogo del pensiero? Perché Piranesi è questo... incisore, archeologo, personaggio poliedrico interessantissimo che ha operato a Roma nel Settecento, grosso modo, e ha fatto tante cose, le incisioni di Piranesi della Roma sono arcinote, ma ogni tanto ha fatto delle serie. Una di queste serie si chiama proprio Le Carceri, in cui, come dire, lui tira fuori dalle tenebre questo mondo che non è un mondo effettivamente realistico, è un mondo mezzo reale, perché chiaramente le carceri di quei tempi erano qualcosa di abbastanza diverso, abbastanza duro, ma anche un mondo immaginario, no? È un mondo di cose, in cui una delle cose fondamentali, che è un tema chiaramente piranesiano e dello spazio anche piranesiano, è il fatto che non è uno spazio prospettico, o meglio, certo che c'è la prospettiva, ma è uno spazio sostanzialmente aprospettico. In questo senso non è che, parlando di Escher, non è che c'è un'affinità, no? Cioè è uno spazio che funziona per molteplici punti di vista, e questi punti di vista sono talmente tanti da diventare la sua chiave, una chiave di lettura aprospettica e non prospettica. Questo naturalmente perché? Perché lui vuole creare uno spazio piranesiano, no? Cioè vuole creare uno spazio che è uno spazio in tensione, drammatico, multidirezionale, eccetera. E questa è un'idea che, per esempio, Peter Eisman adopera in maniera abbastanza evidente. Alcuni dei suoi incastri, sovrapposizioni, incroci di tessiture, eccetera, hanno come esito non lo spazio del Bramante, no? Non perché non amiamo lo spazio di Bramante, va benissimo, ma uno spazio, diciamo, piranesiano. Però uno se non sa che è piranesi, non capisce niente, no? Non capisce l'aggettivo. E queste sono cose che fa spesso. Allora, fatemi vedere. Vabbè, questa è un'altra opera assolutamente prototipica sull'idea di Beng, no? Questa è la casa che Colas fa per un cliente portatore di handicap fisico. E allora ha questa idea, no? Che affronta la crisi non facendogli le rampette un po' più grandi o il bagno così, ma rivoltandogli l'idea della casa e facendo un piano che è effettivamente un piano completamente mobile su pistone, per cui la casa viene a essere riconfigurata a secondo delle esigenze spaziali e di vita del cliente principale. E se non è un Beng questo, qua c'è un'altra opera di Ciumi, anche interessante. E poi c'è il grande mondo, che è un mondo che vi consiglio di guardare, qua ci sono i link, che è il grande mondo di Rural Studio. Ne abbiamo mai parlato con loro di Rural Studio?
Ne abbiamo fatto un poco.
Qualcosina, no? Io qua accoppio Mocfi con questa foto che ho preso io, che è il famoso ponte di Selma, che è il ponte in cui sono avvenute le prime manifestazioni antirazziali. Ora, per Mocfi molto ruota attorno al tetto. Il tetto e le variazioni che assumono questo tetto, i tanti modi di declinare il tetto, che non è, attenzione, il tetto alla geometra per cubare di più, con tutto il rispetto, no, voglio dire, non è che vogliamo attaccare, diciamo, i parenti, ma comunque non è esattamente il tetto per cubare di più, ma è un tetto che diventa un po' la quintessenza di tutta una serie di ragionamenti. Da una parte che si collega molto con questo mondo rurale e anche con questo mondo dei materiali, spesso semplici, il legno, eccetera. Si collega a tutta una tradizione americana, anche di informalità, eccetera, ma che in questa maniera diventa qualcosa di molto importante, molto forte. Questa, per esempio, è una casa veramente interessantissima da questo punto di vista. La casetta preesistente era questo piccolo bungalow, ve lo vedete qua, casetta di campagna, un piano, cose eccetera. E loro intervengono come Rural Studio sia perché devono fare un'addizione della casa, sia perché ne devono in qualche maniera, cioè devono fare un'addizione della casa, quindi devono creare più spazio agli inquilini, eccetera. E però hanno questa idea bellissima, secondo me, di questa sorta, diventa una sorta di basilica, non so cosa, come descrivere questa operazione, no? Per cui fanno intervenire questa sorta di transetto che gli fa questo tetto, portico, doppi livelli, eccetera. Ho trovato un'idea veramente bellissima. E poi il tema è ricorrente in tante occasioni. Oh. Ora, chiaramente, se c'è un architetto del Beng è Borromini e c'è poco da fare. Io ci ho avuto varie sindromi nella mia vita, tra cui quella di Caravaggio, eccetera, tra cui quella di Borromini. Avere la sindrome vuol dire che per un tot determinato periodo di tempo tu stai con quello, no? Nel mio caso un po' diversi mesi. In realtà mi era presa questa sindrome perché, a parte che è uno dei massimi architetti, ovviamente, della storia dell'architettura, ma perché non mi riuscivo a spiegare come mai mi è venuta così, forse non l'ho mai spiegato, non ho mai capito perché un autore di grande successo non avesse ambientato, non avesse capito che la chiave che a lui serviva era proprio Borromini, e lui usava altre architetture, altri pezzi, stranamente senza parlare di Borromini. È una cosa che questo mi ha fatto scattare questa sindrome. Chi sarà mai questo autore di grande successo? Ve lo lancio a voi. Ora è chiaro che Borromini, voglio dire, quando andate negli spazi di Borromini voi vi rendete conto di una serie di, o lo sentite a pelle, o lo intuite, o perché l'avete studiato, ma lo dovreste quasi sentire a pelle, il fatto che le architetture di Borromini funzionano con una serie di regole completamente diverse dall'architettura rinascimentale precedente. In qualche maniera lui le rompe proprio queste regole, approcciando l'edificio attraverso dei sistemi completamente diversi. Innanzitutto l'architettura è concepita dal basso verso l'alto, invece che dall'alto verso il basso, e poi è concepita come un insieme di movimenti e di trasformazioni unitarie sullo spazio, per cui non c'è un effetto di giustapposizione o di sovrapposizione, ma ci sono dei movimenti unitari, come, diciamo, la sua opera più famosa e più importante è quella che dovrebbe essere teoricamente la Cappella della Sapienza, e lo era, e lo è stata fino agli anni 30, e cioè Sant'Ivo alla Sapienza, in cui appunto questi movimenti partono dalla pianta, si trasformano nell'alzato, arrivano in una maniera del tutto originale di fare la cosiddetta cupola, che poi non è esattamente una cupola, per proseguire nella lanterna fino alla sfera finale, tutta una serie di movimenti di questo tipo. Io su questo ho fatto un film che potete vedere se vi va, però lo vedete per conto vostro, in cui anche accoppio a questo ragionamento anche la musica, eccetera. Ora però la ragione del Bang deriva da questo piccolo film che vi voglio far vedere, sperando che tutto funzioni. Ok, adesso intanto vediamo se lo taglio. Che è YouTube o no? È sul mio. Ok. Allora, intanto lo facciamo caricare un poco, così lui carica? Sì, sta caricando. Ok, allora, questa è la ragione del Bang. Dice, ma perché ha chiamato questa lezione del Bang? E qua vi dà la spiegazione. Chiaramente noi facciamo questa cosa da, non so, da 10 anni, da 12 anni, diciamo, questa cosa, ci ha fatto piacere averla rivista anche alla recente mostra sul Massima, diciamo. Non avevamo bisogno di loro, ecco. Ok. Comincia l'audio? Che succede? Qual è l'audio? Lo deve avere l'audio.
C'è la versione su YouTube.
Sì, l'ho messa anche su YouTube, però mi è più facile qua. Filmati, vediamo un po'. Dove filmati?
Prego.
Filmati, poi com'era?
B. No, sopra, eccolo, è bizzarro.
Ok, vediamo se sei da qua. No, perché la cosa è che potrebbe fare dei conflitti con questo mi viene in mente, in genere non lo fa. perché è la stessa cosa, capito? Vediamo. Sì, ok, vabbè. Ok, allora vediamo, adesso abbiamo l'audio. Ok. Questo è Bruno Zevi dentro Santivo, e questa è un po' l'occasione della faccenda.
Una pianta a schema centrale che risulta dinamica è già un fatto straordinario, ma a Santivo c'è molto di più. Borromini riesce a contrarre e a fare esplodere lo spazio della chiesa con un espediente, mutilando le figure geometriche che virtualmente compongono questo spazio. Cerco di spiegarmi. Qual è la matrice geometrica di questa chiesa? È estremamente complessa. Nel pavimento è segnato un esagono, ma è chiaro che esso non costituisce il perimetro della chiesa, perché questo perimetro è continuamente slabrato da queste forme concave o convesse. Cerchiamo di analizzare una di queste componenti geometriche. Per esempio la più semplice, un triangolo. Qui c'è chiaramente un triangolo. Possiamo segnarle i lati. Ecco, un lato.
Bang!
E un altro lato.
Bang!
Bene, questo triangolo dovrebbe finire a punta, cioè questi due lati si dovrebbero incontrare in un certo punto. Ma ecco, Borromini che fa, tac, taglia la figura geometrica, sicché il compimento di questa virtuale figura avviene al di là dell'involucro, uno spazio che tendenzialmente va al di là del suo contenitore murario.
Ecco qua. Allora dunque, con questo finisce la lezione, però ci sono delle piccole richieste, cioè perché anche questa parte del bang noi possiamo attivare volendo. Possiamo pensare anche alla parte del bang, cominciare a metterla in azione. Sopra ancora? Ok. Cacchiera, seconda parte, auspicabile, io infatti la dico auspicabile, mentre la parte diciamo sulla scacchiera è assolutamente diciamo decisiva, stiamo proprio andando avanti, questa parte è auspicabile, è un po' difficile effettivamente riuscire a fare collimare, no? Queste due cose. Queste cose tendono a collimare soltanto alla fine, sostanzialmente, no? Però ci si avvicina, cioè è molto difficile che uno riesca a, diciamo, a mettere tutto insieme, no? E il bang, la scacchiera, il tutto, però si può anche lavorare per linee parallele, no? E vedere poi che succede. Comunque, uno può pensare a una auspicabile, anche se magari lo dici più a voce che altro, caratteristica che potrebbe avere il vostro progetto. Prima la facciamo così, mi ero scordato. Cercate di individuare e scovare la più forte qualità architettonica dell'opera in esame, il bang, cioè noi prima glielo diamo sempre a lei, no? Tentate a questo punto di pensare al vostro bang utilizzando i medesimi pezzi o creandone di nuovi, utilizzando però lo stesso bang dell'opera in esame o uno nuovo, cioè di nuovo tentate a fare delle variazioni conservando questo bang. Tentate una titolazione del concetto chiave del bang e un piccolo paragrafo descrittivo, un prodotto di natura sintetica ed espressiva a vostra scelta, schizzo, diagramma, plastico, fotomontaggio sul punto di uno sopra. Il disegno è sempre di nuovo fondamentale per capire il bang dell'edificio. Provate a fare, se vi va, qualche sezione schematica. È una ipotetica organizzazione in pianta, sempre molto generica. Ogni altro materiale a vostra scelta è sempre generico. Che cosa vuol dire questo? Che noi possiamo cominciare a pensare che questa scacchiera che abbiamo utilizzato, diciamo, per capire le variazioni di quella del progetto in esame, possa essere, chissà mai, anche a formare e risolvere alcuni dati del vostro progetto. Tutto in una maniera però un po' loose, no? Un po' senza forzarla troppo. Ecco perché io dico è abbastanza ipotetico, se volete, se è, eccetera, no? Però ragionare anche contemporaneamente sul bang per chi comincia ad averlo o ci comincia a pensare può essere una cosa che interfacciata con la scacchiera diventa molto, diciamo, interessante. Allora, abbiamo discusso con tutto il gruppo docente e abbiamo deciso che dalla prossima settimana, no, oggi è venerdì, dalla prossima venerdì sarete organizzati in seminari.
La prossima settimana.
Abbiamo discusso a lungo, ogni anno la facciamo diversa questa, però abbiamo pensato che è il momento forse giusto, quindi dalla prossima volta cominciate ad essere, diciamo, organizzati in due seminari. Quindi, di conseguenza, la prossima volta voi ci dà, no, la prossima volta, oggi, adesso, nei prossimi 10 minuti, nei prossimi 5 minuti, se no lui gli buca lo stomaco, nei prossimi 5 minuti voi consegnate ad Andrea un fogliettino, un pizzino, in cui c'è scritto A, la vostra preferenza numero uno, B, il fatto, e questo è abbastanza importante, lo mettete tra parentesi, se la presenza del buddy nello stesso seminario è auspicabile o meno. Avete capito?
Voi prendete un pizzino e scrivete De Francesco o Marinelli. Okay. E dopodiché
tra parentesi
mettete anche se voi volete che il vostro buddy tendenzialmente sia in seminario,
sia lo stesso,
questo lo fate, si vede il nome del vostro buddy,
se uno voglia e l'altro non voglia, perché noi abbiamo visto che questa cosa del buddy in realtà tendenzialmente se per voi è una risorsa, forse lo è anche per noi tutto sommato. Quindi, ok, cioè, volete, però fatelo adesso. Dopodiché, calma un attimo. Allora, abbiamo visto, diciamo, tendenzialmente, ragazzi, abbiamo visto statisticamente, siccome voi siete molto più ragazze, forse, è probabile che abbiate una leggera preferenza per Selenia, che va benissimo. L'unico problema nostro è che, a parte che Gaetano, diciamo, il fatto che Gaetano sia un maschio a questo punto è un handicap per lui, però non lo possiamo modificare, questo fatto rimane un fatto certo. Vi possiamo garantire che i due assistenti si equivalgono assolutamente dal punto di vista della mia stima e che noi siate pronti a questa cosa, nei limiti della cosa vogliamo avere due seminari equilibrati. Quindi non è detto che la vostra scelta possa essere, diciamo, esaudita, però su una base noi preferiamo di muoverci su questa base piuttosto che dire destra uno, sinistra l'altro. Chiaro? È tutto chiaro? Ok. Allora, date questi foglietti ad Andrea che organizzerà una... Sì,
dove sta Gary?
È importante per loro.
Dove sta Gary? Dove sta?